riuniti questa mattina nel nome del Signore Gesù e dopo aver pregato molto, e stamattina non mi sono alzato presto, mi sono piuttosto attardato nel rimettermi in piedi e immagino che tutti sappiano perché è così in questo momento. Sono tornato a casa l'altra mattina o l'altra notte e il mio vicino si trovava in giardino, lui e la sua figlioletta. Sua moglie è un'infermiera nel reparto di maternità, l'ospedale. Quindi egli aveva un bastone in mano lungo circa così, con sopra una piccola frase, un nastro, e diceva una piccola cosa: Nonno Branham, a partire da, credo, circa le 3.43 o le 4.43, 11 ottobre. Poi una grandissima parentesi in fondo diceva: sei più vecchio di quello che pensi. Quindi ora ho i diritti legali di riposare un po' di più al mattino. È giusto, fratello Wright, quando sei diventato nonno? E quindi immagino che questo in un certo senso mi scusa allora, sorella Kidd, stamattina, per non essere stato sveglio quando sei arrivata dall'Ohio. Di certo mi sento di circa 10 anni più vecchio, penso tuttavia, dopo quello. Ma, come sapete tutti, ho un nipotino là di circa 7-8 libbre, qualcosa del genere, il bambino più brutto che abbia mai visto. Dissero, assomiglia proprio a suo nonno. Così, e stavo proprio guardando dove andava Billy. Così, ieri sera, scendendo nel corridoio, dopo aver fatto le mie chiamate, ho incontrato un gruppo di amici fedeli dalla Georgia e dintorni, ed eravamo tutti là fuori osservando i piccolini, e sono adorabili. Ora sono proprio... mi sono sempre sentito come... Billy, hai timore di romperli, sapete, sono così piccoli. Credo l'abbia detto la sorella Beeler. Una volta pensavo... anche lei pensava ciò, ma dopo scoprì che non si rompono così facilmente, così penso che sia proprio giusto. Ieri pomeriggio ho avuto il privilegio di scendere a casa di una delle nostre sorelle qui della chiesa, la casa di sua figlia, e penso che anche lei sia qui in chiesa dove hanno tenuto una piccola cena di compleanno per il fratello Neville, e ieri ha passato il segno di un altro miglio. E così diciamo al fratello Neville un compleanno davvero felice, tutti noi, perché lui è davvero un ottimo fratello. E certamente ha, così allora come me, appena passato i 25 di un po', e così li abbiamo appena passati la seconda volta. Ecco tutto. Ora, quello è diventare un uomo anziano quando si passa quel segno la seconda volta, sapete? Ricordo il mattino in cui venne qui Frankie Weber, e qui era nostro vicino di porta. Là ora abita sua figlia, lui è in Florida. E Frankie ed io siamo andati a scuola insieme. Frankie mise l'offerta del suo compleanno, e allora predicavo da 3 o 4 anni, ho guidato Frankie al Signore Gesù, e lui mise dentro un quarto di dollaro. Penso di aver avuto 22 anni, ed egli mise dentro un quarto di dollaro, pensai, oh mai, intendi dire che Frankie Weber ha 25 anni? Mai, temo il momento in cui arriverò a 25. Ora sto per metterne 3, quindi allora, molto presto, quindi non serve proprio molto perché avvenga. Quando guardo qui e vedo il fratello e la sorella Kidd sull'ottantina, e che proseguono con vigore, penso, Signore Gesù, perdonami per essermi lamentato a 52. E loro, ne hai 80 e il fratello Kidd 81, è giusto? 81. E sono ancora nel ministero. Posso dirvi, quello ci dà coraggio, non è vero? Lo fa di certo. Il Signore di certo è stato buono verso di noi. Ora c'è solo una cosa cattiva che temo nel tenere la riunione qui la mattina, e quello è una cosa orribile, sembra una cosa molto disgraziata da dire, ma ho molti amici che vengono da così lontano per i servizi. Non vedo qui gli Evans, ma sono qui da qualche parte, immagino, non ne mancano mai uno. E sapete per quante miglia guidano ogni domenica per ascoltare la predicazione? 1300 miglia. Non riescono a fare quel viaggio con meno di 60 o 70 dollari a settimana per andare in chiesa. È giusto, per quando salgono qui con la loro famiglia, vengono qui, pagano. Ora, non solo quello, ma ecco un piccolo fratello da giù in Alabama, guida circa la stessa distanza ogni settimana. Il fratello... Fratello West. Mi sembra un ragazzo, lui è un padre, ha un mucchio di figli, ma me lo ricorda proprio sempre, ha un aspetto così giovane, lui e sua moglie, il fratello West. Il fratello e la sorella Palmer, seduti là dietro, fin da sotto Macon, Georgia. E la sorella Ungreen, di solito sono qui fin da Memphis, Tennessee. Sono qui stamattina, io di solito ci sono, la sorella Ungreen e il gruppo da Memphis, Tennessee. Sì, molto in fondo. E ci sono altri, io proprio sono troppo numerosi da chiamare, alcuni di loro fin dal Kentucky, del sud, alcuni da molto in alto nei pressi di Chicago, e alcuni sono da Chicago e sopra Chicago, fuori, nei dintorni. Domenica ho compreso che c'era qui un uomo fin dalla California, poteva rimanere solo poco, voleva vedermi. Certamente sono stato incalzato dopo la riunione, e l'uomo è tornato senza che io lo incontrassi. Un altro venne dall'Illinois, da qualche parte. Se quell'uomo è qui stamattina, quelle erano le più belle e deliziose mele che abbia mai mangiato, e mi ha portato un cesto di mele, e uno dei fratelli, fin dalla Georgia, credo sia, o da qualche parte, ha portato un grandissimo pacco di noci americane, grande, circa così, in una confezione di carta, e oh, sono capace di mangiarmele. Proprio ora, certamente, non sto mangiando buoni cibi in questi giorni, non lo faccio dalla dipartita di mia madre, sto cercando il Signore per una nuova visione. Mangio solo cose morbide appena abbastanza da poter tirare avanti. Ho perso 20 libbre di peso. Che è, ora non sto digiunando, io no, quello, fare solo quello, quello non è darlo al Signore. Volete dare al Signore il meglio che avete, non il... Mi è capitato di vedere il fratello Sumner e anche loro seduti là. Ce ne sono proprio tanti. Io, come domenica scorsa, stavo accennando alle persone che si mettevano con la mamma e altro, e là c'era una sorella davvero fedele. Ho dimenticato di chiamare il nome di quella donna. Ora, se lei è qui stamattina, mi scuso. Una di loro era la sorella Beeler e l'altra era la sorella e il fratello Steffi. E così tanti. Io, mi conoscete tutti abbastanza bene da sapere che non lo faccio apposta quando trascuro un nome o trascuro una persona. Quanto sono stati leali tutti loro. E a volte è proprio stare qui, chiamerò qualcuno che solo mi viene in mente, ma io per quello intendo il gruppo intero, tutti, vedete, è proprio così buono. E allora tutti amabili, gentili verso di noi, e di certo apprezziamo ciò. Ed ora stamattina cercheremo di avvicinarci di nuovo alla parola di Dio. Ora mi piacerebbe fare questa affermazione, così che sia proprio chiaro, che io proprio non vengo ad alcuna riunione solo per essere visto. Non vado là solo per dire, ebbene voglio forse pregare che il Signore mi dia un messaggio che farà proprio sentire bene, acclamare le persone. Ne abbiamo avuto molto di ciò, ma, e lo apprezziamo, quello va bene, vedete, quello è meraviglioso, vedete? Ma quello che voglio sapere è, Signore, dirigi tu i miei pensieri in qualcosa che sarà d'aiuto per le persone, che le posizionerà più vicine a Dio, che farà qualcosa per loro. Quello non tanto per edificarle spiritualmente, ma edificarle nella conoscenza e ammonizione di Dio, in modo che sapranno come stare in piedi quando verrà il nemico. Stavo parlando ad una sorella che era stata qui in visita questa settimana, la sorella Palmer. Lei disse, voleva sapere come mai facessi a vivere in questo paese. E si viene solo qui e sì, ogni volta che arrivo nella valle mi ammalo appena arrivo. È proprio insalubre qui nella valle, lo sappiamo, ma Dio ha molti figli qua giù. E quindi uno di questi giorni sto cercando il Signore ora per trovare un messaggio proprio diretto da Dio, vedete? Ed io, tramite l'aiuto di Dio, miro a resistere finché Egli verrà, fino a che Egli non mi farà qualche dichiarazione. Perché sento che ci dovrebbe essere, c'è qualcosa che sta per accadere qui intorno, e voglio sapere di cosa si tratta. Voglio sapere direttamente da Dio, in modo che possa dire che è il così, dice il Signore, vedete? E poi potete, voi le persone, allora saprete che non sono io. Quindi voglio cercare in tal modo che, oppure sentire prima da lui. Perché se egli mette le sue parole in una persona, allora non è più la persona, è lui. Poi se l'uomo lo dice da lui stesso, allora non significherà comunque nulla. Ma se è lui, la parola del Signore, che è nell'uomo, essa uscirà e poi sarà proprio esattamente corretta. Quello è ciò che ci è stato commissionato. Nella Bibbia, circa nel 20° capitolo di Deuteronomio, credo, essa disse: sì, osservate, e se uno parla nel nome del Signore e non avviene, allora non prestate attenzione a quella persona, vedete? Ma se loro parlano e ciò avviene, allora fareste meglio ad ascoltarlo, vedete? Perché viene da Dio. Ecco come agisce Dio, egli ha proprio il suo regolare programma disposto qui nella Bibbia. Sappiamo come leggerlo, ma ci sono certe cose che per la Chiesa e per il tempo e altro, che egli non ha scritte qui nella Bibbia, così egli mette la sua voce in una persona e lo si esprime per lui, vedete, si divulga. Quindi allora il modo di giudicare una persona è trovare se accade nel modo in cui lo si dice. Allora se avviene, allora continua ad accadere in quel modo. Ebbene, allora sappiamo che ciò viene dal Signore. Allora noi abbiamo fiducia, allora, per prepararci per le cose che stanno per giungere. Voglio leggere due o tre punti nelle scritture stamattina e voglio prima leggere dal libro di Esodo e credo circa il 4° capitolo dell'Esodo per iniziare. Ed ora potrei annunciare, mentre vi preparate a leggere queste scritture, potrei annunciare quello di cui vorrei parlarvi, quello che il Signore questa mattina mi ha messo in cuore di parlare. Non so cosa egli farà con ciò per le persone, può essere diretto qui ad una sola persona, può essere da qualche altra parte, qualcuno fuori nelle terre dei nastri, ma questa mattina voglio annunciare, penso la scorsa domenica mattina ho predicato su un testimone verace, e questa domenica mattina, se piace al Signore, voglio predicare su un segno verace che viene trascurato. Il fratello Palmer mi diceva ieri sera che la scorsa domenica mattina ho parlato sull'argomento e ho detto che avrei parlato questa domenica sulle quattro giunzioni della Chiesa. E quando sono entrato ieri sera, di solito lo annoto, quello non so se dobbiate farlo anche voi o meno, ma ho così tante cose che cerco di ricordare, prendo qualcosa, devo annotarlo su un pezzo di carta, vedete? E sono tornato a guardarlo. E quello che intendevo non erano esattamente le quattro giunzioni, l'ho detto in quel modo, veramente, ma quello che intendevo era le quattro forme di governo della Chiesa. E per farlo devo mettere insieme molta storia, e forse la prossima volta lo terrò. Ma serve un po' più di tempo di quello che avevo per studiare per portarlo, perché bisogna tornare e prendere date e così via. Perché tutti voi comprendete tutti che avviene ovunque. Ebbene, vogliamo essere del tutto certi di queste cose prima di dirle. Devono essere giuste, perché ci troviamo qui tenendoci al più alto ufficio che c'è al mondo. Un ministro. È la cosa più fedele, è giusta, accurata. Dobbiamo essere in quel modo, dobbiamo dipendere da Dio per farlo. Ora, nel libro di Esodo, il 4° capitolo, e Mosè rispose e disse: ecco, essi non mi crederanno e non ubbidiranno alla mia voce, perciò che diranno: il Signore non ti è apparso. E il Signore gli disse: che cosa è questa che tu hai in mano? Ed egli rispose: una bacchetta. E il Signore gli disse: gittala in terra. Ed egli la gittò in terra, ed ella divenne un serpente, e Mosè fuggì dinanzi a quello. Ma il Signore disse a Mosè: stendi la tua mano e prendilo per la coda. Ed egli stese la mano e lo prese, ed esso divenne bacchetta nella sua mano. Così farai, disse Dio, a ciò che credano che il Signore, l'Iddio dei loro padri, l'Iddio di Abramo, l'Iddio di Isacco e l'Iddio di Giacobbe, ti è apparso. And the Lord said furthermore unto him, Il Signore gli disse ancora, mettiti ora la mano in seno. Ed egli si mise la mano in seno, poi trattala fuori. Ecco, la sua mano era lebbrosa, bianca come neve. Poi gli disse, rimettiti la mano in seno. Ed egli si rimise la mano in seno, poi trattasela fuori del seno. Ecco, era tornata come l'altra sua carne. Se dunque, disse il Signore, non ti credono e non ubbidiscono alla voce, al primo segno, ubbidiranno alla voce, al secondo segno. Notate i due segni, e ogni segno ebbe una voce. Lasciatemi leggere di nuovo l'ottavo versetto. Se dunque, disse il Signore, non ti credono e non ubbidiscono alla voce al primo segno, ubbidiranno alla voce al secondo segno.
And it shall come to pass if they will not believe also these two signs.
E se egli avviene che non pure a questi due segni credano e non ubbidiscano alla voce, allora prendi dell'acqua del fiume e spandila sull'asciutto e l'acqua che tu avrai presa dal fiume diventerà sangue in sull'asciutto. Ed ora in San Giovanni, il primo capitolo e il sesto versetto, leggiamo questi versetti o questo versetto. San Giovanni, il primo capitolo e il sesto versetto. E vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Ed in Ezechiele 24:24 voglio posizionarci dentro questa scrittura, legarla dal Vecchio Testamento ai profeti al Nuovo Testamento, così che comprenderete che è ovunque, da Esodo, dal principio alla fine.
Thus Ezekiel is unto you a sign.
Ed Ezechiele vi sarà per segno. Voi farete del tutto come egli ha fatto. Quando ciò sarà avvenuto, voi conoscerete che io sono il Signore Dio. Ora chiniamo i capi solo un momento mentre riverentemente ci avviciniamo a Lui ora tramite la preghiera. Padre Dio, veniamo nel nome del Dio di Abramo, Isacco e di Giacobbe, Gesù Cristo il giusto. Veniamo sapendo che Egli ci darà ascolto, perché non siamo venuti come qualcuno che è solo entrato nell'edificio, ma veniamo coraggiosamente con fede, credendo a quello che Egli ha promesso, Egli lo farà.
So we ask today, Lord, that Thou would take each one of us that's present, all the way from the pulpit to the back of the building.
Quindi chiediamo oggi, Signore, che Tu prenderai ognuno di noi che è qui presente, dal pulpito fino al fondo dell'edificio, attraverso ogni area, e aprirai ogni cuore e circonciderai il nostro udito affinché la parola del Dio vivente possa scaturire dal cielo stamattina e versarsi nei nostri cuori affinché crederemo mentre sentiremo la parola del Signore e mentre verrà letta nei nostri orecchi stamattina. E ti ringraziamo per la tua parola. La tua parola è la verità. Ed ora, mentre vediamo le ore malvagie che si avvicinano, tutta l'ira di Dio che si accumula nei cieli, e ci potrebbe essere proprio in ogni momento qualcosa che accade a questa nazione che ti ha dimenticato, poiché ci sarà una grande esplosione che toglierà la nazione completamente dalla mappa del mondo, dietro a minacce di una nazione empia che è ansiosa di fare ciò. E sapendo questo, invece di avvicinarsi a Dio, sembrano allontanarsi di più. sapendo che il libro di Apocalisse e lungo tutte le scritture hanno predetto questo giorno. Allora lasciaci prendere l'avvertimento, Signore, per non essere indolenti e giacere addormentati, come a dire, fa che possiamo sorgere e scuoterci. Fa che possiamo avere comprensione oggi come non abbiamo mai avuto prima. Possano i nostri cuori essere infuocati dopo questo giorno, affinché ci sia un fuoco acceso nelle nostre anime che spazzerà questa nazione, Signore, e una testimonianza vivente ovunque saremo. Benedici i malati e gli afflitti, coloro che sono bisognosi, sia in mezzo a noi che all'esterno dal nostro mezzo, il tuo popolo, dappertutto. Benedici la tua parola, Signore. Santifica il tuo servitore e i tuoi servitori che sono in ascolto, affinché insieme possiamo essere portati ad una più intima comprensione della sua apparizione come mai prima d'ora in vita. Non prego solo per questi che sono presenti, ma per coloro che ascolteranno il nastro attorno al mondo, affinché siano portati nella Chiesa del vivente Dio. Perché ci rendiamo conto che c'è solo un modo per poter diventare un membro di questa Chiesa, cioè tramite una nascita dallo Spirito. Allora siamo battezzati da uno stesso Spirito in un unico corpo. Prego, Dio, per ognuno di loro intorno al mondo, che tu ne tragga gloria per te stesso. E possiamo preparare in tal modo le nostre anime affinché con un unico grido attorno al mondo potremo gridare anche così, vieni, Signore Gesù. Preghiamo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
A true sign that's overlooked.
Un segno verace che viene trascurato. L'uomo ha cercato segni, da Faraone fino ad oggi. E Gesù ci ha detto di un tempo in cui ci sarebbero stati cercatori di segni, e disse che una generazione malvagia, adultera, cercherà dei segni, ma tuttavia riceveranno un segno. E quella generazione doveva ricevere un segno della resurrezione, che sarebbe stata una generazione debole, malvagia e adultera, a cui sarebbe stato dato un segno della resurrezione. Ma come questa scrittura che giace davanti a noi, in Ezechiele al 24 capitolo e il 24 versetto, questo profeta fu reso un segno. Ed ecco il segno di cui vorrei parlare. Quest'uomo fu reso un segno per Israele. E sempre attraverso le scritture, Dio ha usato i suoi profeti come segni. E sono sempre stati trascurati. Sembra che non afferrassero mai quel segno, stanno sempre cercando un segno di emozione. Anche i farisei dei giorni di Gesù dissero, mostraci un segno dal cielo. Ma Gesù si riferì a coloro che avrebbero ricevuto un segno. Avete già ricevuto un segno. Disse, potete discernere i cieli, potete guardare quel segno, dite se è rosso che minaccia, domani ci sarà brutto tempo. Se avessero guardato al segno, avrebbero dovuto guardare a Lui e sapere che Egli era il segno di Dio per loro, perché le loro profezie in merito a Lui venivano adempiute davanti ai loro occhi, ma tuttavia loro cercavano un segno. Quanto è strano che l'uomo faccia ciò, che cerchi un segno quando c'è un segno proprio con loro, proprio fra loro. Ora, Israele era entrato in questa condizione. E a volte la tortura che quel segno deve attraversare è sorprendente. La tortura che ha dovuto attraversare Gesù per dimostrare il segno di Dio, che Egli era il Messia. Qui troviamo questo giovane profeta dal nome di Ezechiele, divenne costantemente un segno, sempre. Quanto fu torturato. In un punto troviamo dove si sdraiò sul fianco sinistro per 390 giorni. Dio gli disse di prendere dei fagioli e della minestra, metterlo insieme, cuocerlo e metterselo presso il suo fianco e andare a sdraiarsi su una lastra e sdraiarsi solo sul fianco sinistro, non girarsi per 390 giorni. Pensateci! E poi disse, girati sul fianco destro e sdraiati là di nuovo 40 giorni. Ed egli qui disse, quello che vedete, Ezechiele, disse, poiché stai portando l'iniquità delle persone, ogni giorno lo conterò come un anno per loro. Essendo che ogni giorno che lui stava sdraiato là, quello significava un anno, che sarebbero stati in prigionia, e che le loro iniquità sarebbero state ricordate da Dio, e Dio non avrebbe più ascoltato le loro preghiere. Ma la tortura che quell'uomo dovette attraversare, perché sarebbe stato necessario? Molti si sono chiesti perché sarebbe stato necessario che un uomo facesse una tal cosa. È perché le persone non vogliono leggere la parola e non vogliono pregare. Quindi Dio è sovrano ed egli manda il suo profeta per essere un segno. La gente non vuole leggere, non gli importa di leggere. E non vogliono pregare perché sono troppo, hanno altre cose da fare. Non possono prendere tempo per pregare e la Bibbia per loro è noiosa. Essa non ha abbastanza azione per questi giorni moderni o qualsiasi giorno. Sapete, credo fosse Paolo che disse, siete epistole di Dio, lette da ogni uomo. Dio usa la gente come segni per mostrare i suoi segni. E molte volte quel segno, e ogni volta per la maggior parte, a meno che non si tratti della gente eletta, quel segno viene tralasciato e criticato, deriso, scacciato. È considerato, anche nel Vecchio Testamento, nei giorni dei profeti, erano considerati persone mentalmente disturbate. Pensavano che quei profeti fossero dei nevrotici psichici, che ci fosse qualcosa di sbagliato nella loro mente. E le vedevano arrivare dal deserto e compiere segni e poi ritornare di nuovo nel deserto. E li deridevano perché non conoscevano la Scrittura. Gesù disse ai farisei una volta in merito alla resurrezione, dissero, la legge dice che se un fratello muore e lascia una moglie senza figli da questi, che suo fratello deve prendere quella moglie e crescere dei figli per lui, il morto. E disse, ne abbiamo avuto uno che aveva sette fratelli, e il primo prese una moglie e morì senza lasciare progenie, e poi suo fratello la prese, e poi egli morì e avanti fino al settimo, e alla fine morì la donna. Dissero, ora nella resurrezione, dissero, ora di chi sarà la moglie di quei sette? Oh, amo quella parola! Gesù disse, errate sempre, non conoscendo le Scritture neppure la potenza di Dio. Oh, come egli lo farebbe divampare se si trovasse qui! Voi errate di continuo, non conoscendo le Scritture e neppure la potenza di Dio. La potenza di Dio è associata nella Scrittura. Errate grandemente. Poi egli proseguì a dire, nella resurrezione non saranno sposati né dati in sposa, ma saranno simili ad angeli. Non disse che sarebbero stati angeli ora, ma saranno simili ad angeli, le ghiandole sessuali sarebbero state tolte da loro. Non si sposano e nemmeno danno in matrimonio. Viviamo nei giorni del moralismo o i giorni mortali del regno mortale, ma verrà un giorno in cui verrà un regno immortale e quel regno immortale dove vivranno i redenti, coloro che sono stati redenti e hanno la vita, lasciato questo corpo per tornare al Dio che l'ha donata, tornerà di nuovo dall'albero della vita un giorno per regnare per sempre. Come questo giovane uomo, giovane profeta, si sacrificò e diede la sua intera vita per essere un segno per il suo popolo della punizione che avrebbero ricevuto perché erano coloro che chiameremmo indifferenti. Non volevano avere niente a che fare con Dio, non credevano a quei profeti e li deridevano soltanto. E tuttavia, inoltre, e non importa quanto non volessero crederlo, Dio fece in modo che lo ricevessero comunque. Jezebel non voleva ammettere che Acab fosse il suo pastore, ma egli lo era. Dio fece in modo che lei ricevesse il segno ugualmente. Così è oggi questa nazione. Il Dio giusto e onesto, tramite la sua parola, non poteva lasciare niente senza avere un segno da qualche parte di quello che vediamo essere stabilito accadere. L'ha sempre avuto. Ora dobbiamo cercarlo, e sono certo che le persone che hanno una buona comprensione della Scrittura sanno come guardare. Noè era un segno nel suo giorno per il popolo dell'imminente giudizio. Noè nel suo giorno era considerato un fanatico. Egli era un profeta, era considerato uno che non aveva buon senno. E l'uomo continuava a martellare anno dopo anno per costruire un'arca quando non c'era sulla terra nemmeno l'acqua sulla terra che non fosse nelle fonti. Ed egli predisse qualcosa che era ridicolo per la mente carnale. Egli disse, verrà acqua dall'alto nel cielo. Senza dubbio che molti gli avranno detto, mostrami dove si trova. La scienza direbbe, posso dimostrarti che lassù non c'è acqua. Ma tuttavia, se Dio gli disse che sarebbe venuta dai cieli, Dio farà in modo che la sua parola sia adempiuta. E mentre non c'era ancora in vista alcuna acqua, mentre non c'era mai stata una nuvola nei cieli, non era mai piovuta una goccia, mai là non c'era una tale cosa simile alla pioggia, tuttavia per tutto il tempo Noè stava preparando un'arca per la pioggia. Era la prova vivente che questo profeta credeva a quello di cui stava parlando perché si stava preparando per ciò. E qualsiasi persona che veramente crede a quello di cui sta parlando si preparerà per ciò. Posso fermarmi proprio qui solo un minuto? Nel giorno di Noè, come disse Gesù, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Se le chiese oggi credessero a quello che stanno dicendo, esse praticherebbero quello che dicono. Come potremmo costruire grandi statue ed edifici e milioni di dollari in edifici e grandi espansioni di organizzazioni e cose simili e predicare che Cristo sta arrivando in qualsiasi momento? Come potremmo continuare ad osservare le nostre congregazioni e vederle separarsi dalla potenza di Dio e andare nella mondanità e portare nella Chiesa e mescolarlo assieme? E noi lo permettiamo? A motivo della popolarità e a motivo delle opinioni popolari e differenze denominazionali, cercando di superare in grandezza la denominazione vicina, come potremmo praticare quello che predichiamo? E il mondo lo vede, lo sanno. Quindi la religione è diventata una cosa che riguarda solamente come appartenere ad un ordine o appartenere ad una società o qualcosa. La religione, la salvezza di Cristo, non è una società, non è unirsi a qualcosa, è un'esperienza vivente. Ora, Noè stava producendo quello di cui stava parlando. Disse, verrà un diluvio di giudizio su questa ingiusta generazione e Dio verserà dai cieli la pioggia ed egli inonderà l'intera terra. E non solo stava facendo quello, ma stava facendo una via di scampo e supplicando le persone ad entrarci. Ma non lo ascoltavano. Ma Noè, quale profeta, era un segno per quella generazione, un segno di cui si parlava male, un uomo che era considerato essere un uomo pazzo, che preparava qualcosa che là non c'era prova da nessuna parte o che fosse mai stata, che se ne fosse mai fatto alcun uso. Ma ecco il modo in cui la gente pensa oggi. Possono pensare ad un rifugio atomico. A cosa serve un rifugio atomico quando non ci sarà nemmeno un albero o una roccia rimasta sulla terra? Noi abbiamo un rifugio atomico. Il cristiano ce l'ha. Come ho detto alcune domeniche fa, o pensavo da qualche parte lungo la strada, non è un rifugio atomico, è un rifugio interiore. In cui vi cadiamo a capofitto con tutto il nostro cuore, tutta la nostra anima e tutta la nostra mente in Cristo, l'arca della salvezza di Dio. Ma Noè, un nevrotico considerato in quel giorno, tramite la follia della predicazione e compiendo un segno davanti al popolo, dando loro un avvertimento, condannò il mondo. Condannò il mondo nel costruire un'arca. Quando non c'era acqua in cui navigare, egli condannò il mondo, disse la Bibbia, Ebrei 11 capitolo. Egli condannò il mondo e salvò la sua stessa casa, preparandosi e nell'essere un segno per Dio dei giudizi imminenti di quel giorno che venivano. Che cosa gloriosa! Anni dopo, ecco venire un altro segno. Quello era Mosè, un profeta. Quello era il segno di Dio per Israele. Erano stati in schiavitù per 400 anni e Dio preparò un segno per loro appena prima della liberazione. Ed egli era un segno di liberazione per Israele e un segno di giudizio per l'Egitto. Noè era un segno di liberazione per il suo popolo e un segno di giudizio per il mondo perduto, l'incredulo. Le stesse acque che soffocarono il mondo e annegarono il mondo avevano il solo significato di salvare Noè. L'unica cosa che poteva salvarlo era il giudizio. L'unica cosa che salverà la Chiesa oggi è il giudizio. Dio che pone il giudizio come filo a piombo. Ma Noè predicò lo stesso. Egli divenne un segno. Ed ora Israele, dopo 400 anni, iniziarono a gridare per la liberazione. E Dio non si rivela mai e non si mostra finché il suo popolo sia pronto a ricevere ciò che egli mostra. Ora, che cosa potrebbe essere detto proprio qui, se ciò come Dio ha lasciato nuda questa nazione? Loro sanno di meglio, i giornali l'hanno pubblicato più e più volte da ogni parte. I segni della sua venuta sono stati prodotti e loro continuamente proseguono come se lo ignorassero. Sono senza alcuna scusa. Siamo nella fine. Dio manda i suoi profeti solo quando le persone vogliono un profeta. Dio manda il suo segno quando le persone sono pronte per un segno. Ma la cosa è che la gente raramente, loro arrivano al punto che vogliono emozione o vorranno qualcosa, mostraci un segno dal cielo, ma quando Dio manda un segno, poi loro non vogliono vederlo. Così è nascosto dagli occhi dei savi e di intendenti per essere rivelato a fanciulli che lo apprenderanno. Loro lo trascurano, il segno. Come avrebbe dovuto sapere Israele quando nacque quel bambino speciale, quando guardarono lassù e videro che per il periodo degli anni in cui avevano vissuto, il tuo popolo sarà straniero per 400 anni in una terra straniera, ma poi li porterò fuori. Avrebbero dovuto sapere che il tempo era vicino, e quando videro nascere quel bambino speciale, poiché anche la madre ed il padre, Amram e Jochebed, non avevano paura dei comandamenti del re, e rimasero con lui proprio fuori nel fiume dove c'erano i coccodrilli, nessuno di loro poteva addentarlo. Videro che c'era un segno, ma lo ignorarono, non erano pronti per esso. Dio lo portò dentro e lo mise proprio nel palazzo di Faraone e lasciò che Faraone lo innalzasse e gli desse tutta l'istruzione che poteva ottenere per mostrare Dio come egli compie le cose. E poi lo portò dietro il deserto e gli fece dimenticare tutto in merito. Faraone allora lo stava ammaestrando, Dio lo stava ammaestrando, Faraone ebbe 40 anni per ammaestrarlo, poi a Dio servirono 40 anni per ammaestrarlo, lasciargli dimenticare tutto in merito a ciò, l'istruzione dell'uomo e l'istruzione di Dio. Faraone stava ammaestrando un figlio come guida, un diplomatico, per un guerriero, un combattente. Come un altro prossimo faraone che avrebbe tenuto l'Egitto nei suoi alti posti, abbassando tutte le altre nazioni e far loro pagare un tributo a Faraone. Ma Dio lo portò dietro il deserto, tolse fuori da lui tutto ciò e gli mostrò nel tempo di 5 minuti, con un cespuglio ardente, che egli era un Dio vivente e tolse da lui tutta la paura, lo preparò. Egli era un segno. Dio vuole che il suo popolo preghi. E quando Israele divenne così tassato, in tale condizione che non potevano più andare avanti, il loro tempo era adempiuto e i loro pesi erano imposti più di quello che pensavano, allora iniziarono a pregare. E quando la gente inizia a pregare, allora Dio inizia ad ascoltare. Era tempo che la parola di Dio fosse adempiuta. E così, quando Amram e Jochebed videro che era tempo che la parola fosse adempiuta, andarono in preghiera a Dio. E sono solitamente coloro che pregano, quelli che hanno il peso, quelli che ricevono qualcosa. Sono coloro che pregano, che vengono ordinati da Dio a fare ciò. Stamattina stavamo parlando al tavolo della colazione, mentre ci affrettavamo per qualche toast e così via, per venire in chiesa. È stato detto qualcosa di un certo uomo che aveva, lontano da qui, che era tornato a fumare sigarette dopo che era stato guarito di cancro. Dissi, che dispiacere. Così poi uno parlò e disse, quella è la cosa più orribile che ci sia, da cui allontanarsi, il fumare sigarette. Dissi, lo so, perché è un diavolo. E dissi, è un diavolo. E dissi, e non si può fermarlo, a meno che la potenza di Dio non sia su di te. So di due individui nella mia giovinezza, entrambi volevano essere uomini di Dio. Uno di loro, appena lo portai a Cristo, iniziò ad accendere una sigaretta. Fumava 5 o 6 pacchetti al giorno, appena si sedeva e se ne accendeva una dopo l'altra per tutto il giorno. E cercò di accendere un'altra sigaretta e qualcosa non glielo fece fare. Si avvicinò alla stufa, non sapendo che le scritture condannano quelle cose, e aprì la stufa e gettò il pacchetto nella stufa. E quello pose fine alla cosa. Laddove un altro individuo che voleva diventare un cristiano e cercò del suo meglio. Egli gridò al Signore, le mise da parte per 2 o 3 settimane. E quando rientrò in sé, in quella situazione, uscì di senno e rinvenne e si trovò nel giardino, sul retro, battendo un pezzo di latta fuori di testa. Corse in casa proprio velocemente, afferrò le sue sigarette e ne fumò un pacchetto prima di uscire di casa quella sera, proprio una dopo l'altra. Vedete, uno fu chiamato. Nessuno può venire a me se il Padre mio non lo attira, e tutti coloro che il Padre mi ha dato verranno a me. Che cosa significava l'avvertimento? Era vita per uno. Egli la vide. Non potete vederlo se Dio non lo rivela. È nascosto agli occhi di savi ed intendenti e rivelato a fanciulli che lo apprenderanno. È così. Amram e Jochebed sapevano che era il tempo, l'ora era molto vicina. E voglio dire questo mentre ne sto parlando. Non è chi vuole né chi corre, è Dio che mostra misericordia. È così, è Dio. Così oggi, oh, lasciate che questo vada a fondo. Se oggi Dio vi ha chiamati e vi siete separati dalle cose del mondo e la gloriosa potenza di Dio vi ha santificato da quelle cose, voi dovreste essere la persona più felice che c'è al mondo. C'erano milioni che lo sarebbero se potessero, ma non possono. Non sta a loro averlo. Questo è il giorno in cui la Chiesa viene chiamata fuori, separata. È diverso da quello che era di solito. Sì, quando le persone iniziano a pregare, quando Israele iniziò a pregare per un profeta, Dio aveva il profeta. Dio aveva il profeta tutto il tempo, perché Dio è sempre un passo davanti a loro. Egli aveva preparato l'uomo, ma stava aspettando che il popolo iniziasse a pregare. Il popolo lo volesse. Quanto è tipico, potrei dire oggi. Quello di cui abbiamo bisogno oggi non è uno che crea un risveglio. Non è un altro uomo da qualche grande organizzazione che può far organizzare insieme tutti i gruppi. Quello di cui abbiamo bisogno oggi è un profeta mandato da Dio con un messaggio che condannerà il mondo. Dio può avere l'uomo se la gente è proprio pronta per ciò. Sapete di cosa sto parlando? Egli ha, forse lo ha da qualche parte nel mondo, ma la gente deve volerlo. Dio non vi fa ingoiare a forza le cose, dovete volerlo voi. Benedetti coloro che sono affamati ed assetati di giustizia, perché saranno saziati. È così. Dopo che Mosè era stato riconosciuto, dopo che il popolo, piuttosto, sapeva di aver bisogno di una guida, iniziarono a pregare che Dio mandasse loro una guida o qualcuno che li portasse fuori. Ed egli mandò loro un uomo, un profeta. Quello era il suo segno. Ora, se quest'uomo non era un profeta, se si fosse alzato e avesse detto «Sono un genio militare», Israele aveva diritto di non credere a quell'uomo. Perché Dio ogni volta, senza fallire, manda un profeta. Menzionate una volta nella Bibbia che sia mai avvenuto. È sempre un profeta che egli invia con il così dice il Signore. Anche Davide stesso, il più grande genio militare che Israele abbia mai avuto. E tuttavia, Davide era un profeta. Certamente lo era. Egli era un profeta, Davide. Egli stava aspettando che le persone avessero un desiderio nel loro cuore di ascoltare questo profeta che egli avrebbe mandato. Certamente c'era un mucchio che diceva di volerlo, che non lo voleva. Più tardi dimostrò che essi non erano a posto. Erano proprio tutti eccitati ed emozionati, e la Bibbia disse una moltitudine mista andò con loro. Che cosa fece? Portò problemi nel deserto. E ogni volta il fenomeno avviene. Oh, vorrei poter inculcare bene questo.
God sends something, there's some
Ogni volta che Dio manda qualcosa, c'è qualche rude imitazione carnale di ciò che lo segue. Ogni volta, sempre qualcosa di quel falso credo che si stabilisce proprio bene con le persone. Ma un genuino profeta di Dio rimane con il così, dice il Signore. Egli non si muoverà mai da quella scrittura se egli è mandato da Dio. Mosè rimase esattamente sulla scrittura. Dio disse: li porterò fuori. Egli disse a Mosè: ho mandato te per compiere l'opera. E Mosè ebbe un'esperienza. Egli incontrò Dio. Egli aveva la parola del Signore. Il motivo per cui Dio manda i profeti è perché loro hanno la parola del Signore. La parola del Signore viene ai profeti. E se egli non ha la parola del Signore, allora non è un profeta. Ci sono molte imitazioni carnali che cercano di dire che sono profeti durante tutte le epoche, ma si allontanano sempre dalla parola del Signore. Ma un vero profeta rimane esattamente sulla parola. Ora, non dimenticate quella citazione. Un vero profeta rimane con il così, dice il Signore. Gesù ci avvisò che negli ultimi giorni ciò sarebbe successo, ma un vero servitore, il vero profeta, non manca mai di rimanere proprio con il così, dice il Signore. Mosè rimase con il Signore. Egli era un segno. Era un segno per Israele che il giorno della loro liberazione era vicino. Ed era un segno per l'Egitto che il giorno della loro fine era vicino. Perché loro annegarono là nel Mar Morto più tardi l'intero esercito di Faraone. Erano alla fine della loro potenza militare. E un profeta era un segno di una fine nazionale. Pensateci, quanto è grande Dio e in quale semplicità egli opera. Certamente, se può comprenderlo quello non istruito, dovrebbe comprenderlo l'istruito. Amen. Se gli schiavi nelle pozze di fanghiglia dell'Egitto potevano comprendere che quello era un profeta da Dio e che l'ora era vicina, quanto più avrebbe dovuto saperlo il palazzo di Faraone. Ma quello è il genere che non lo sa. Quello è il genere che lo manca, sempre. Quando quel Mosè si trovò guardando attraverso quelle finestre a quei figli di Israele che passavano per Israele, per Faraone, essi erano schiavi e cani. Per Mosè erano gli eletti di Dio. La Bibbia disse che Mosè scelse, fece la sua propria scelta di portare il vituperio di Cristo stimandolo più grande dei piaceri del peccato, perché aveva riguardo alla ricompensa. Mosè sapeva che quelli non erano impastatori di fango, quello era un popolo con una promessa. Egli stesso, egli sapeva chi era, non poteva dirlo a loro, dovevano riconoscerlo da loro stessi. Egli sapeva lui stesso qual era la sua opera da fare, egli sapeva che Dio lo aveva suscitato per quel proposito, ma non poteva dirlo a loro. E finché loro erano ciechi a ciò, egli non si rivelò mai apertamente finché non lo riconobbero. Allora videro quel segno e lo riconobbero. Egli disse: darò un segno di Israele, prendi questa verga, tramutala in serpente. Loro non lo ascolteranno, allora mettiti la mano sul seno, tirala fuori, guarisciti dalla lepra, allora lo crederanno. Ed allora, se non lo ascolteranno, prendi le acque dal Nilo laggiù, versale sulla terra asciutta e tutte le acque diventeranno sangue. Quello era un segno nazionale. La gente lo crederà quando coloro che sono pronti a riceverlo lo crederanno quando vedranno il segno di Dio che si muove. Ma la nazione deve avere qualcosa di diverso. Quindi egli diede un segno a tutti. Dio usò un uomo umile, un profeta, per essere un segno della fine di quella condizione nazionale laggiù. Dio, mandacene un altro. Fanne sorgere un altro. Se il popolo di Dio iniziasse a pregare per tale cosa, egli lo farebbe sorgere. è che le persone devono avere quel peso, devono risvegliarsi, devono rendersene conto, devono sapere in quale giorno viviamo e qual è la situazione attorno a noi prima di svegliarsi. Continuate a vivere proprio come avete sempre fatto. Devo costruire una casa nuova quest'anno, devo prendere una macchina migliore dei Jones, devo fare questo. Oh, così tanto su questo. Quando comprendete, non importa, quello va bene, ma devi comprendere, fratello, che tutta questa roba perirà. Gesù disse, non temete colui che può uccidere il corpo, la bomba atomica della Russia, non temete colui che potrebbe trasformare questo corpo in polvere vulcanica in pochi minuti, ma temete colui che può trasformare in quel modo il corpo e gettare l'anima all'inferno. Eccolo. Mentre parlavo al dottore là all'ospedale dove si trovava mia madre, egli stava parlando di quanto è grande la scienza per operare in diversi problemi del corpo e metterci la medicina e vedere perché ucciderebbe un certo germe e salvare il germe di vita. Dissi, quello è meraviglioso, quello è proprio buono. L'ho ascoltato per un po', ma dissi, dottore, quello è buono, lo apprezzo, quello è così buono, io di certo sono grato a Dio perciò. Ma guarda, stai spendendo tutta la tua vita nel cercare di trovare qualcosa sulla creazione. Ma perché non spendere del tempo a pensare a colui che l'ha creata, colui che l'ha fatta, colui che ne è il progettista? Dio ne è il progettista. Quanto è più grande il creatore della creazione che egli ha fatto? Perché mettiamo così tanta enfasi sulla creazione quando non pensiamo in merito al creatore che ha fatto i cieli e la terra e ha fatto il corpo e la vita? Egli può distruggerlo in qualsiasi tempo egli desideri perché è suo. Questo diventa una cosa meravigliosa, operare sul corpo umano. Lo apprezziamo. Possono trasferire un occhio da un uomo all'altro, prendere quelle piccolissime corde e prendere un occhio dall'orbita di un uomo, metterlo nell'orbita di un altro uomo, e quell'uomo può vedere da quell'occhio. Quello è una cosa meravigliosa. Di solito, se una madre, quando dava alla luce un bambino e il bambino non poteva nascere, lei era fatta così che il bambino non poteva nascere, sia la madre che il bambino morivano. Era così, ma lo si sentiva raramente, era diverso. Forse mai, ma oggi possono prendere quella madre dopo che è già stata nella condizione di avere il bambino e se, quando la madre è quasi nei tempi del parto, vedete, possono portare quella madre in una stanza e darle un po' di anestetico e asportarle quel figlio, avere una nascita normale, prendere il bambino. Lo apprezziamo. Ditemi un sistema. Fermate una valvola qui fuori, da qualche parte, in questo sistema idrico nella città, e osservate cosa accade alla valvola principale. La farà scoppiare. Ma, tuttavia, possiamo tagliare via una gamba, amputare un braccio, e per il miracolo di Dio, egli farà bypassare quel sangue in qualche altro modo in un istante, e lo farà scorrere velocemente in qualche altro modo. Voi salvate la vita di una persona. Chi può farlo? Ditemelo. Tagliate l'arteria, tagliate la linea principale qui da qualche parte nell'acqua, quando sta pompando da una valvola. Che cosa farà? Provatelo una volta e osservate che cosa accade. Non c'è altro modo di bypassarlo. Deve spingere di nuovo la valvola. Se Dio non avesse fatto una via affinché questo sangue bypassasse da sé istantaneamente un riflusso al cuore e sareste morti, ogni volta che colpite il vostro dito sarebbe morte istantanea. Ogni volta che vi tagliate da qualche parte, quello apre un'arteria o qualcosa, sarebbe morte istantanea. Tagliatevi un dito, sareste morti, e tutto spingerebbe di nuovo di ritorno al vostro cuore, vi ucciderebbe. Ma Dio, ora pensiamo sia meraviglioso, e apprezziamo come la scienza possono cucire quelle arterie e fermarle dal sanguinare, tutto quello è buono. Ma chi è stato colui che ha progettato ciò? Vedete, noi guardiamo alla creazione e ne dimentichiamo il creatore. Vedete, guardiamo le cose naturali e dimentichiamo tutte le cose spirituali. Ecco ciò che facciamo. Ora, i profeti di Dio, loro hanno la sua parola. Questo è il motivo per cui la gente crede a loro. Ecco il motivo per cui Dio disse a Mosè, e gli disse là in passato, in Genesi, molti, in Esodo, ovunque, se viene qualcuno fra voi che è spirituale o profeta. Ora, come sapremo queste cose? Egli disse, quando egli dice qualcosa ed avviene, dice qualcos'altro ed avviene, allora credetelo. Vedete, quello è un segno. Quindi egli dà la sua parola non a leaders, non a dittatori, ma a profeti. Khrushchev non è un segno per il mondo. No, signore, Hitler non era un segno per il mondo. Ma da qualche parte, in qualche luogo, Dio ha un umile profeta che aspetta l'ora. Egli è il segno. Egli è il segno che condannerà il mondo e salverà la Chiesa. Il profeta. Elia era un segno nel suo giorno, il profeta Elia, egli era un segno della parola di Dio, il giudizio per l'Egitto e la liberazione per Israele, se volevano credergli. Quel giorno peccaminoso di Elia, quando tutto Israele aveva voltato le spalle a Dio, erano tornati nel peccato, avevano dimenticato l'ordine, avevano dimenticato dell'essere guidati fuori da Dio, e il grande Geova che aprì il Mar Rosso e li portò fuori dall'Egitto, e un grande profeta come Mosè fra loro, lo avevano dimenticato! Noi lo dimentichiamo! Voi metodisti avete dimenticato John Wesley. Voi luterani avete dimenticato Martin Lutero. Voi battisti avete dimenticato John Smith. Molti di noi hanno dimenticato Charles Finney, il più grande di tutti loro. Viene detto che il 97% dei convertiti di Finney rimasero saldi. Il 75% di quelli di Moody in un anno si sviarono e tutti quelli del gruppo della santità di Wesley si sviavano continuamente. Ma Finney aveva il 97%! Un piccolissimo tizio magro calvo che andava al pulpito e guardava quell'uditorio, così, e gli uomini svenivano, perché egli rimase nei boschi un giorno finché lo Spirito Santo fece presa su di lui. Egli lo fece. Egli era un segno dell'epilogo, circa 200 anni fa, del grande risveglio che Wesley e loro avevano avuto, e stava arrivando il giudizio. Egli era un segno per quella generazione peccaminosa. E come Elia poteva stare là, audace e serio, da solo, nessuno con lui, ma egli era il segno di Dio. Il resto del clero era andato tutto con Acab nella via del modernismo, erano diventati moderni in quella generazione. Ma come il vecchio Acab e tutto il suo guadagno e portò tutta la chiesa nel cattolicesimo, ovvero non cattolicesimo, ma circa la stessa cosa, nell'idolatria. Li aveva portati ad un punto in cui erano insulsi, alcuni potevano adorare in questo modo e solo libertà, potete fare qualsiasi cosa vogliate, ed entrarono in quel genere di condizione. E come Elia si trovò là, audace, con il così dice il Signore. Oh Dio, dacci uomini così. Egli non aveva timore di dire a Jezebel della sua condizione. Egli non aveva timore di Acab. Egli non aveva paura di sbagliarsi. Rimase fermo con coraggio e si avvicinò ad Acab e disse, non verrà nemmeno la rugiada finché io non la chiamerò. Amen. Che cos'era lui? Un segno per quella generazione peccaminosa. Israele lo vide? No, lo derisero, lo presero in giro. Egli predisse che ci sarebbe stata siccità, che ci sarebbero stati problemi, fame, mancanza di risorse. Ed egli profetizzò, coraggiosamente trovandosi da solo, con il così dice il Signore. Disse, Signore, hanno ucciso tutti quelli per la verità. Li hanno uccisi tutti. Sono l'unico che rimane con la tua parola. In merito a cosa era il problema? La parola di Dio. Elia voleva rimanere con la parola. Egli era un vero profeta. Gli altri profeti avevano detto, oh, ebbene, non fa molta differenza. A Geova non importa, sapete. A Geova importa. Deve essere la sua parola. Ed Elia rimase coraggiosamente su quella parola, con il così dice il Signore. Dio gli diede un piccolo segreto un giorno e gli disse, ne ho 7000, Elia, di cui sei testimone qui fuori. Loro non hanno abbastanza coraggio di uscire e dichiararlo, si nascondono in giro nei cespugli, ma tuttavia nel loro cuore sono miei servitori. Non hanno piegato il ginocchio a Baal, hanno timore di farlo, ma sto dando te come segno e tu sei un segno. Rimani là fuori e rimani sulla mia parola, io mi prenderò cura di te, do loro un segno. Alleluia! Dio, mandaci qualcosa di simile. Sarà un segno della parola di Dio. Ed ogni promessa che Dio ha promesso sarà sostenuta in quella persona, perché egli è un segno. Un segno dimenticato. Oh, pensavano che poiché Acab era un grande re, tutte le nazioni lo temevano, fosse sufficiente. Ma Elia era un segno della parola. Quello è un vero profeta, un segno della parola. Quindi mentre era il segno della parola, loro non gli credevano, non avevano alcuna utilità per lui. Egli era un segno per la vedova, quando Dio lo mandò giù dal Monte Carmelo, al torrente Cherit. Lo mandò laggiù dopo che era stato cibato dai corvi e il torrente si era asciugato. Egli scese alla casa di questa vedova, che posto in cui andare per un predicatore. Ma egli scese laggiù perché Dio gli disse di andare. Ma egli scese laggiù, disse, le ho comandato di cibarti. Lei avrebbe dovuto essere un segno, egli avrebbe dovuto essere un segno. Quando lei era là fuori, aveva farina sufficiente per fare una focaccia e mangiarla, lei e suo figlio. Sufficiente orciuolo e olio sufficiente nell'orciuolo da accompagnarla per frollarla un po'. Lei disse, sono qui fuori che raccolgo due legni. In quel mattino terribile, caldo, scottante, quando un vecchio individuo, col viso dall'aspetto peloso, capelli grigi che scendevano sulle spalle, si avvicinò là fuori e il suo capo calvo splendeva, si sporse oltre il cancello, disse, portami prima un sorso d'acqua, e disse, inoltre portami un briciolo di farina nella tua mano, una focaccia. Le disse, non ho abbastanza farina, ora sono qui fuori raccogliendo due legni per fare una piccola focaccia per mio figlio, ne ho appena abbastanza per farne una per lui e per me, la mangeremo e moriremo. Egli disse, non temere, perché così dice il Signore, quello è l'uomo che ci serve. Non era un ora potrebbe accadere, sorella, potrebbe avvenire, non lo so. No, Elia era certo. Così dice il Signore. Il vaso non verrà meno, neppure quell'orciuolo si asciugherà fino al giorno che Dio manderà pioggia sulla terra. Amen. Eccovi. Quello avrebbe dovuto essere un segno per lei. Lei oggi rappresenta la Chiesa. Dopo che Elia rimase con lei per un po', lei aveva un ragazzino, egli si ammalò, la sua malattia era così grave che non era rimasto respiro in lui, egli morì. Allora che cosa fece lei? La Chiesa ha già visto quei segni. Ma che cosa? Appena viene un piccolo disastro, in fretta lei vuole incolpare la Chiesa per ciò. Lei voleva incolpare Elia. Disse, tu, uomo di Dio, ora sei venuto qui per farmi ricordare i miei peccati e prendere la vita di mio figlio. Elia prese il figlio, salì là nel solaio dove dormiva, lo sdraiò sul suo stesso letto, si distese sopra di lui e disse, Signore Dio, alleluia, manda indietro l'anima di questo ragazzo. E il bambino si svegliò. Egli lo riportò giù, quella donna guardò il bambino e poi guardò lui. Allora seppe che là c'era qualcosa. Le disse, per questo io so che la parola di Dio è nella tua bocca. Amen. Egli era un segno per quella vedova. Quando lei vide la potenza di Dio che rende viventi o può uccidere, risorgere il suo bambino morto alla vita, lei disse, per questo io so che sei un uomo di Dio. Lei lo sapeva. Le nazioni oggi ne riderebbero, come fecero allora. Non lo crederebbero, ma quella donna sapeva di meglio. Allora era un segno, come lui era un segno, per risorgere suo figlio di nuovo alla vita. Quei profeti sono sempre segni di Dio. Quando Elia poi richiese una prova di forza, disse, se Dio è Dio, servite Lui. Se Baal è Dio, servite Lui. Non potrebbe questo essere un giorno prodigioso oggi per Elia? Se la politica è Dio, servitela. Che cosa abbiamo nella politica? Che cosa abbiamo fatto? Non abbiamo altro che un mucchio di corruzione. Non abbiamo niente, ma abbiamo perso quasi ogni amico che avevamo tra le nazioni. Qui la settimana scorsa abbiamo perso due o tre più nazioni per il comunismo. Stiamo tassando le persone, prendendo il denaro e lo mandiamo per cibare quelle persone che si volgono al comunismo non appena si ristabiliscono. È ipocrisia, è così. Professiamo di essere cristiani. Lasciateci essere cristiani allora, non dando loro da mangiare cose simili. Quello ha davvero poco che la persona ordinaria di buon cuore lo farà. Quella è religione, quella non è salvezza. Così tante persone confondono la religione e la salvezza. La religione è cibare le vedove, i poveri e così via, quella è religione. Ma la salvezza è una nuova nascita, essere nati di nuovo. Quello è diverso. La religione, l'essere musulmani è una religione. Ci sono molte religioni. Ora, sul Monte Carmelo, quel giorno quando egli richiese la prova di forza e chiamò Acab e le migliaia di sacerdoti che appartenevano al tempio delle loro denominazioni, egli li chiamò sul Monte Carmelo, disse: «Salite qui! Affrontatemi quassù! Io resisterò all'intero gruppo!» Che cosa fece? Egli aveva il «così dice il Signore», non aveva timore! Egli disse: «Offrite un toro, chiamate Balin!» Che il Dio che risponde con il fuoco sia Dio. Quindi tutto il giorno, dal mattino fin dopo sera, loro saltarono sull'altare, si trafissero con la lancia, gridarono, urlarono. Elia camminava avanti e indietro e disse: «Gridate un po' più forte, forse è andato in un viaggio di pesca o qualcosa, è uscito a caccia o qualcosa». Poiché egli aveva il «così dice il Signore», egli era soddisfatto, aveva la parola di Dio. Fratello, sorella, di cos'altro ha bisogno un uomo se non di una promessa di Dio? Dio disse che lo avrebbe fatto. Trattando di Abramo, egli stimò Dio in grado di compiere quello di cui egli parlò. Egli sapeva che Dio poteva farlo perché Dio disse così. Quindi egli li chiamò a salire lassù e quindi loro si trafissero con la lancia e gridarono e urlarono tutto il giorno fino al sacrificio della sera. Allora Elia, osservate come lo fece. La prima cosa che fece fu rotolare insieme 12 pietre. Dio non è diviso. Le denominazioni dividono le chiese, ma non Dio. Uno disse: «Sei un cristiano? Sono un battista». Quindi questo non è altro che dire che è un maiale. Dite: «Sono un metodista?». Ebbene, questo ancora non è altro che un maiale per Dio. Dico: «Sei un cristiano?». Per essere un cristiano, devi essere simile a Cristo. La Deità si fa tabernacolo in te con lo Spirito Santo, come cadde nel giorno di Pentecoste. Non qualche emozione, ma intendo la vera Pentecoste. Vedete? Giusto. Sono pentecostale, sono unitario, sono trinitario, sono... Oh my! Quello non è altro che dire che siete qualcos'altro, non significa niente per Dio. Quello divide! Quello è ciò che accadde laggiù fra quei membri di clero. Ma Elia rotolò insieme 12 pietre per mostrare che Dio è un Dio sopra tutti loro. Egli le rotolò insieme. Quindi quando le portò insieme così, uccise il torello e lo depose sull'altare, sulla legna, e disse: «Ora, per essere sicuri che non c'è finzione in questo, prendetemi 12 barili d'acqua». Ed egli veramente inzuppò quella legna. Oh, alleluia! Egli voleva mostrare che Dio era Dio. A motivo di che? Egli aveva il «così dice il Signore». Egli era un profeta, egli aveva la parola di Dio. Quindi quel giorno, se diranno che vi butteranno fuori dalla chiesa, faranno questo, l'altro, se siete battezzati nel nome di Gesù e tutte queste diverse cose simili. Assurdità! E il «così dice il Signore». Una persona amorevole l'altra sera mi parlò, venne per abbracciarmi e disse: «Fratello Branham», disse, «voglio chiederti qualcosa». Disse: «Se solo ti comprometterai un po' in questa roba di cui stai parlando». Dissi: «Che cosa?». Disse: «Tutto questo battesimo», disse, «le chiese di Chicago e di tutti i dintorni ti desiderano così tanto, ma hanno timore che lo menzionerai». Dissi: «Certo, lo menzionerò, certamente lo menzionerò». Disse: «Bene, quella è l'unica cosa che hanno contro di te». Dissi: «Allora non sono contro di me, non sono stato io colui che l'ha detto, Dio l'ha detto». Io sfido ognuno di loro a venire a dimostrarmi che è sbagliato, vedete? Disse: «Ebbene, vedi, tu dovresti essere in accordo e avere comunione». Quella è la stessa cosa che volevano che lui facesse. Quelli di Dio non si compromettono. No, Signore, egli non si compromette. Egli disse, ora, fratello Branham, voglio chiederti qualcosa. L'angelo del Signore disse, crediamo tutti all'angelo del Signore. Questo te l'ha detto l'angelo del Signore? Dissi, non mi importa cosa direbbe l'angelo del Signore. Se esso, l'angelo del Signore, egli dirà quello. Ma se egli dicesse qualcosa di contrario, egli non sarebbe l'angelo del Signore. Dissi, senza riguardo a quale angelo o qualsiasi altra cosa disse, Paolo disse, se anche un angelo dal cielo vi predicasse un altro Vangelo, sia anatema. Angeli e tutti, alcuni insuperbiti con qualcosa di carnale, parlano di angeli, Joseph Smith, Brigham Young e tutti i diversi culti degli avventisti e tutto il resto, loro vedono ogni genere di simile cose, ma è sempre contrario alla parola. Ma Dio sostiene la sua parola, è la sua parola, dissi, è la parola del Signore. Certo, tutto quello che ho mai saputo mi è stato insegnato da Lui. Non sono mai andato in un seminario o a scuola, ciò viene da Lui. Dissi, qualsiasi cosa è contraria, se ciò fosse contrario a quella, non gli crederei, perché quella prima è la parola di Dio. Ogni altra cosa sia una menzogna, la parola di Dio, rimanete con essa. Quindi Elia, quando finì, egli impregnò completamente d'acqua questi ceppi, con 12 barili d'acqua, li versò là sopra, uscì là, tanto calmo che più non si poteva. Perché? Dio non può mentire, Dio glielo disse. Egli disse, Signore Dio di Abramo, Isacco e Israele, che si sappia oggi che Tu sei Dio e io sono il Tuo servitore. E ho fatto questo al Tuo comando, perché così dice il Signore. Ho fatto questo perché Tu mi hai detto di farlo, perché in accordo alla Tua parola, che si sappia che Tu sei Dio. E cadde il fuoco del Signore. Consumò il sacrificio, i ceppi zuppati d'acqua, lambì le pietre e tutto il resto, tolse via ogni cosa. Allora Israele gridò, i 7000, che Dio sia Dio. Elia, quanto meraviglioso vedere quel piccolo corpo, vecchio dall'aspetto fragile, magro e tutto rugoso, quel piccolo bastone nella sua mano, il piccolo orciuolo di olio appeso al suo fianco, un pezzo di pelle di pecora avvolto attorno a lui. Ebbene, oggi lo metterebbero in prigione se camminasse per strada. Tuttavia lasciano che le donne indossino pantaloncini, ma di certo non lo farebbero, vedete, uscire così. Quindi, allora, ma eccoli venire, eccoli scendere e attraversare là sulla collina con questo bastone. Ora, il Monte Carmelo non è un piccolo luogo posto nel mezzo del deserto. È un grande monte. Si sviluppa, per così dire, angolato, così, e si innalza verso la cima e guarda verso il mare. Ed Elia e Gehazi salirono correndo fin sulla cima. Ed Elia cadde là sulla sua faccia e iniziò a gridare a Dio con la sua schiena voltata ad ovest, verso il sole. 3 anni e 6 mesi non era caduta neanche la rugiada. Egli disse a Gehazi, vai a vedere se vedi qualcosa, una nuvola sul mare. Stando su questo monte, guardando in questa direzione, disse, non vedo niente. Egli rimase proprio là. Dio, se queste persone si sono ravvedute, se questo popolo è tornato a Te, se sono pronti ad allontanarsi da tutta questa assurdità e tornare alla Tua parola, allora Tu sei Dio per rispondere alla Tua parola. Lasciatemi dire la stessa cosa oggi! Prendete queste denominazioni e spezzatele! Dimenticate questa differenza denominazionale e lasciate che le persone tornino alla parola di Dio, a rigar dritto! Vi dimostrerò che c'è un Dio che può ancora rispondere tramite fuoco. Che la gente gridi a Dio, lasciate chiamare una persona, che tutto il popolo chieda un profeta. Dio lo metterà sulla scena. Sfido le nazioni a farlo. Cadete sulla vostra faccia e chiamate Dio che mandi un liberatore e osservate cosa accade. Fatelo solo una volta. Dio risponderà, Dio lo fa sempre. Cadde e disse, Dio, fa che sia oggi. Queste persone una volta erano contro di Te, queste persone sono divise in ogni tipo di denominazioni là fuori, ma oggi Tu hai dimostrato Te stesso. Tu sei Dio! E il popolo disse, gettate via Balim, e ho ucciso quelle migliaia di sacerdoti. Ora sono tolti di mezzo, Signore. Tutti gli ostacoli sono andati via, le piccole barriere che ci separavano. Ad un metodista piacerebbe venire ad adorare con il battista, al battista piacerebbe venire con i pentecostali, il cuore verace laggiù, quei 7000 fedeli. Ma non possono farlo, se lo fanno vengono cacciati dalle chiese. Ad alcuni di loro non importa, vengono comunque. È giusto. Ma che spezzino quel pregiudizio e si riuniscano e dicano: dimenticheremo tutti questi credi qui e i catechismi e tutto quello da cui stiamo leggendo. Torniamo di nuovo alla parola del Signore. Osservate allora che cosa avverrà. Dio farà sorgere un profeta per loro. Egli lo farà di certo. Quello lo porterà proprio su di loro se sono pronti a riceverlo. Prima devono pregare. Dio attende. Non è strano che Dio voglia che le persone abbiano parte in ciò? Quando Gesù guardò il raccolto, egli disse: il raccolto è maturo, i lavoratori sono pochi, pregate il Signore del raccolto, che era Lui, pregate a me che io mandi lavoratori nel mio raccolto. C'è una parte che dovete fare voi. Dio sta aspettando che la sua Chiesa lo invochi, egli l'ha sempre fatto. Dio oggi sta aspettando che la gente chiami in azione il suo servitore, e il servitore non può entrare in azione finché le persone non pregano. Israele non poteva entrare in azione laggiù con segni e prodigi finché non caddero sulla loro faccia e pregarono per un liberatore. Dio aveva il suo liberatore. Dio aveva un profeta in attesa lassù nel deserto. Lo tenne là per 40 anni aspettando che loro si mettessero a posto, che pregassero. Ma quando si misero a posto e iniziarono a pregare, allora Dio mandò il liberatore. Dio farà la stessa cosa oggi se solo le persone si mettessero insieme, iniziassero a pregare. Bene, egli era un segno per quei falsi profeti e per Acab, che egli era il servitore di Dio, egli era un profeta di Dio. Allora, egli era anche un segno per Israele, poiché poteva chiudere i cieli oppure aprire i cieli quando lo desiderava. Di certo lo era. Ditemi di uno che possa chiudere i cieli. Mostratemi uno che possa aprire i cieli oltre a Dio. È la parola del Dio, la parola di Dio è con i profeti. Micaia, un segno per Giosafat. Micaia era un segno per Giosafat, che Dio tiene a portata di mano un profeta verace. Ora notate, egli aveva 400 profeti, Acab li aveva, e chiamò fuori quei 400 profeti, e di unico accordo gli dissero. E tuttavia, in fondo al cuore di Giosafat, un uomo di Dio, egli sapeva che c'era qualcosa di sbagliato. Egli sapeva che c'era qualcosa di sbagliato. Egli disse: non ce n'è un altro? Dopo che là ce ne sono 400, egli disse: questi sono tutti profeti, profeti di Geova, ci sono i metodisti, i battisti, i presbiteriani, gli unitari, mai trinitari e di ogni tipo. Li abbiamo tutti qui. E di unico accordo dicono che questa è la nazione più grande che ci sia. Non abbiamo niente da temere. Come un ragazzino che fischietta nel cimitero, sapete, quando ha paura. Non preoccupatevi di ciò. Disse: ma non ne hai un altro? Disse: oh sì, ce n'è un altro qui, ma disse: lo odio. Disse: egli sta sempre parlando male di questa nazione, sta sempre dicendo che ci accadrà qualcosa di malvagio. Giosafat disse: mi piacerebbe ascoltare lui. Oh sì, che cos'era lui? Un segno, senza riguardo di quante organizzazioni e denominazioni, Dio ha ancora un profeta che rimane con la parola. Giosafat sapeva che Acab era condannato, perché quel vero profeta, Elia, era stato un segno per le nazioni. Disse: i cani leccheranno il tuo sangue nel venire qui. E così, egli sapeva che Jezebel e lui stavano per riceverli. Sapeva che venivano, vedete? E Micaia disse, vennero da lui e dissero: ora ti dirò, se vuoi rimanere nella prossima associazione, ti dirò che cosa farai. Sii solo d'accordo che tutti questi predicatori hanno ragione. Vedi, digli, sali. E disse: tu sii solo d'accordo, disse, ti dirò quello che faremo. Ti faremo entrare nella nostra organizzazione se solo farai quello. Vedi, se solo ti comprometterai su alcune di queste cose qui di cui stai parlando, mostra solo, vai, sii d'accordo con loro, vai con loro. Potreste immaginare un vero profeta di Dio che si allontana dalla parola di Dio? Potreste? Ebbene, questi tizi dissero: ma abbiamo visto una visione, questi 400 profeti. Noi sappiamo, siamo profeti. Sappiamo, perché siamo profeti. Micaia disse: non dubito che abbiate visto una visione. Non lo dubito affatto. Quello che avete visto, una visione, ma non è secondo quella parola. Amen. Disse: anch'io ho visto una visione. Amen. Oh, misericordia. Egli era un segno. Egli era un segno. Egli disse, ho visto una visione. Ed ho visto Israele come pecore disperse su una collina senza pastore. E questo grande supervisore, vescovo, si avvicinò e lo colpì sulla bocca. Disse, dove è andato lo Spirito di Dio quando è uscito da me? Egli disse, lo vedrai quando sarai in prigione. Vedrai. Egli, Acab, disse, mettete in prigione quel tizio, cibatelo di pane d'afflizione, dategli acque d'afflizione da bere. Disse, quando tornerò in pace, disse, allora mi occuperò di lui. Il vecchio Micaia stette là, con il così dice il Signore, disse, se mai tu torni, Dio non mi ha parlato. Ecco! Che cos'era lui? Egli era un segno! Quei profeti di Geova, profeti di Dio, rimangono con la parola di Dio! Avete un profeta che dice che dovreste essere battezzati nei titoli di Padre, Figlio, Spirito Santo? È un falso profeta! Se dite che c'è fra voi un profeta che dice ci sono tre dei, è un falso profeta, non c'è scrittura per niente di ciò. È così. Ma un vero profeta di Dio rimarrà con quella parola. E se la sua visione è contraria a quella parola, egli non è un vero profeta da Dio. Da nessuna parte nella Bibbia nessuno è mai stato battezzato nel titolo di Padre, Figlio, Spirito Santo. Guardate Paolo lassù in prigione, un piccolo giudeo dal naso adunco, calvo, giaceva lassù scontando 20 anni una prigione romana. Egli scrisse queste lettere. Ora che cosa pensate che la donna predicatrice pensasse di Paolo quando disse che le donne stiano in silenzio nelle chiese, non permetto loro di parlare? Immagino avrebbero davvero potuto influenzarlo. Che cosa pensate che quei vescovi pensassero? Passero quei vescovi quando dissero tutte queste diverse cose. Smettete questa roba qui e questa qui, tutto questo, quello. Paolo, ditemi, chi è questo tizio comunque, questo tizio che giace lassù in prigione? Ma egli aveva incontrato Gesù, egli sapeva di cosa stava parlando. E da quello stesso gruppo, dopo la morte di Paolo, alla fine formarono, da quel mucchio di vescovi e dignitari, per il concilio di Nicene, e quello formò la Chiesa Cattolica allontanandosi dalla parola di Dio. Ecco entrare il vostro Padre, Figlio, Spirito Santo. Sfido chiunque, ovunque, qualsiasi nazione, a confutarlo. Così dice il Signore, il battesimo usando il titolo di Padre, Figlio, Spirito Santo è falso. Così dice il Signore. Io comando ognuno di voi, qui o sul nastro, che non è stato battezzato nel nome di Gesù Cristo, di essere battezzato di nuovo nel nome di Gesù Cristo. Paolo in Atti 5:9 o 19:5 disse, avete ricevuto lo Spirito Santo da quando avete creduto? Dissero, non sappiamo che ci sia alcuno Spirito Santo. Disse, allora come siete stati battezzati? Dissero, siamo stati battezzati, ma non nel battesimo cristiano. Padre, Figlio e Spirito Santo non è il battesimo cristiano. Nessun cristiano è mai stato battezzato così nella Bibbia o per centinaia di anni dopo la Bibbia. È un credo cattolico e non una dottrina cristiana. Mostratemi nella Bibbia. È una frode. È l'opera di diavoli. Non intendo dire che le persone battezzate così sono in quel modo. Dio ha molte persone là fuori oggi che non conoscono di meglio. Ma è giunta l'ora. Dobbiamo tornare alla parola se ci aspettiamo che Dio operi in questo giorno come Egli fece allora. Quando stava morendo, dissi a mia madre, prima che morisse, dissi, madre, quando sono diventato un cristiano, da ragazzo ho iniziato a cercare e scoprire. Sapevo che c'era un Dio, dalle visioni che tu conosci, le cose che sono avvenute lungo tutta la vita. Dissi, allora ho scoperto che la Chiesa Cattolica disse, noi siamo la Chiesa. Non fa differenza quello che dice la Bibbia, crediamo che quello vada bene, ma noi siamo la Chiesa. Quello che diciamo noi, Dio lo lega in cielo. E così allora loro lo fanno in questo modo. Questo è un corpo e i luterani dicono sì, sbagliano, noi lo crediamo in questo modo. I battisti dicono sì, sbagliano tutti, noi lo crediamo in questo modo. E ci sono centinaia di quei corpi. Ebbene, come potreste mai avere fede? Quale di essi è giusto? c'è solo una cosa giusta. Allora non la conoscevo. Dissi, madre, sono tornato alla Bibbia e ho trovato il modo di fare di quei primi apostoli. Quale genere di chiesa avevano loro? Come insegnarono? Le cose che fecero? L'ho fatto proprio esattamente nel modo in cui fecero loro. Il modo in cui disse la Bibbia. Ed ho ottenuto gli stessi risultati. Amen. Scusate l'espressione, ma i risultati sono quelli che contano. È vero, ho ottenuto gli stessi risultati che ottennero loro. Sì, quindi non potete edificare fiducia in qualcosa che ha 900 diverse vie nel dirigersi in questa via e quella via. Poi ho trovato nella Bibbia che Gesù disse lui stesso, se qualsiasi uomo toglierà una parola o la cambierà in questo libro, chiunque ci aggiungerà qualcosa o ne toglierà qualcosa, lo stesso sarà tolto dalla sua parte del libro della vita. Mostrava di avere là il suo nome, certo, ma sarà tolto. Oh, dobbiamo tornare a questa parola. Cieli e terra passeranno, ma la mia parola non verrà mai meno. Sì, Signore, che ogni parola d'uomo sia menzogna, la mia sia vera, disse Gesù. Rimaniamo con la parola. Sì, oh my, sì, Giosafat sapeva che Dio mantiene un vero, reale profeta che rimane con la sua parola e non si compromette con essa. No, Signore, egli rimase proprio con essa. 400 contro di lui anche con le loro profezie, ma la sua era la parola di Dio con lo stesso segno e altro. E io dico oggi quello di cui abbiamo bisogno è un uomo, un profeta che sorga fra noi, che rimarrà con la parola di Dio senza riguardo di quello che chiunque altro dice o qualsiasi cosa disse la denominazione. Micaia non aveva cooperazione. Mosè non aveva cooperazione, Noè non aveva cooperazione, nessuno di loro semplicemente ha mai avuto cooperazione. Era tutto contro di loro, ma loro sono segni nei giorni malvagi prima che Dio mandi il giudizio. E Dio mantiene la sua parola e vuole che la sua parola sia osservata dal suo popolo. Lode al Signore. Ora, per arrivare alla conclusione, ora solo per alcuni minuti, ora ascoltate attentamente. C'era un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni, il segno di un profeta. Prima che mai Gesù venisse sulla terra per dichiarare se stesso, egli mandò davanti a lui un profeta. Lo fece? Egli mandò un profeta, l'Elia del Vecchio Testamento. Fu profetizzato che sarebbe venuto nella potenza di Elia del Vecchio Testamento. Egli doveva essere un profeta, segno che Gesù stava arrivando, che ci sarebbe stato un Messia che arrivava. E Giovanni uscì dal deserto. Egli era un segno che il Messia era in arrivo. Quando apparve Giovanni, Israele avrebbe dovuto sapere tramite i loro profeti. Ecco dove le persone lo mancano. Non credono ai loro profeti. Non credono. Non crediamo che quello che ha detto Pietro fosse giusto nel giorno di Pentecoste. Non credono che sia giusto. Non credono a quello che disse Paolo, la stessa cosa che disse Pietro. Disse, se un angelo dal cielo predica un'altra parola che sia anatema, essi non lo credono. Vedete, non lo credono. E non credettero ai loro profeti. Se avessero saputo, avrebbero saputo quello che disse Isaia. Ci sarà la voce di uno che grida nel deserto che preparerà la via davanti al Signore. Avrebbero dovuto sapere. Egli era un profeta, un principe dei profeti. Glielo disse, ma loro non lo credettero. No, no. Egli disse, c'è un Messia in arrivo. Quest'uomo era un uomo mandato da Dio. Oh, fratelli, egli non aveva seguito. Dio gli diede un seguito, un piccolo gregge, proprio come fece con Elia. Dio gli diede un seguito. Non lo ottenne da qualche organizzazione politica. Egli predicò la parola. Rimase sulla parola di Dio e Dio gli diede un piccolo gregge. Elia rimase sulla parola di Dio. Dio gli diede un piccolo gregge. Quest'uomo non aveva cooperazione, egli non aveva seguito, nessuna cooperazione, non apparteneva ad una denominazione, non chiedeva nulla e non temeva nulla. Quello era Giovanni. Perché? Egli era un uomo mandato da Dio. Ecco il motivo per cui rimase. Egli era l'Elia che si trovava là per dimostrare alle persone che il Messia stava arrivando. Egli disse, sono la voce di uomo che grida nel deserto, come detto dal profeta Isaia. Preparatevi ad incontrare il Signore. Quei farisei e sadducei rimasero là fuori e discussero dei loro mantelli e altro. Proprio mentre stavano discutendo e litigando su ciò, proprio in mezzo a loro venne il Messia camminando. Giovanni disse: guardate, eccolo, alleluia, osservatelo, egli lo aveva presentato, eccolo, egli si trova proprio ora fra voi. Circa in quel momento i cieli tuonarono, Gesù entrò nell'acqua e Giovanni recò testimonianza vedendo lo Spirito di Dio come una colomba scendere. Una voce urlava: questo è il mio amato figlio in cui mi sono compiaciuto di dimorare. Oh, mai, mai. Giovanni disse: ora io devo diminuire, egli aumenterà. Oh, che profeta, un segno per Israele. Sì, Signore. Egli era un uomo mandato da Dio. Sebbene suo padre fosse un sacerdote. Oh sì, suo padre Zaccaria era un sacerdote. Ma avete notato? Dio non avrebbe lasciato che quel profeta si mescolasse con le loro organizzazioni. Suo padre lo avrebbe portato alla loro scuola di teologia, alla grande denominazione tal dei tali, lo avrebbe reso un buon ministro, sapete, e lo avrebbe completamente educato e gli avrebbe dato un mucchio di roba che non avrebbe dovuto avere. Ma Dio non avrebbe lasciato che la sua anima venisse contaminata. Lo comprendete? Egli non poteva lasciare che quell'uomo si mescolasse con le organizzazioni. Egli non apparteneva ad alcuna di esse. Nessuna setta, farisei, sadducei, erodiani o qualsiasi poteva essere. Dio non lo avrebbe permesso. Egli ebbe una strana nascita. Era un bambino strano, era un profeta. Suo papà era un sacerdote, ma egli non avrebbe permesso che si mescolasse con tutte le loro ipocrisie, le religioni farisaiche e altro. Che cosa fece? Egli lo portò fuori nel deserto e lo addestrò nel deserto. Che addestramento! Amen! Egli lo addestrò tramite l'esperienza! Quello è il meglio, per conoscere Dio. Quando egli uscì, sapeva esattamente qual era la sua commissione. Dio confermò la sua commissione. Dove la confermò egli? Al fiume! Ora se potete fare 2 più 2, vedete? Al fiume! Disse: sono la voce di uno che grida nel deserto. Preparate la via del Signore, raddrizzate il suo sentiero. Giovanni, un uomo inviato da Dio. Dio non gli avrebbe permesso di contaminarsi con ciò. Lo addestrò nel deserto tramite Dio. Non lo addestrò nelle loro scuole, non nella loro teologia. Se lo avesse fatto, sarebbe stato tutto indottrinato di roba come voi che uscite oggi dalle scuole. Ogni genere di scuole. Non solo la presbiteriana, battista e metodista, ma le scuole pentecostali. Tanto sbagliate, qualsiasi di quelle scuole di teologia li portano là fuori. Oh, la sua venuta, disse lo spirito di Isaia, la sua venuta, la venuta di Giovanni, fu predetta nella scrittura. Isaia 40:3 disse: manderò il mio messaggero davanti a me per preparare la via. Oppure, quello era Malachia 3, disse Malachia 3, disse: egli avrebbe mandato il suo messaggero davanti a lui, il profeta, l'ultimo profeta, parlò di lui, l'ultima cosa detta di lui. Ricordate, l'ultimo libro del Vecchio Testamento disse che Elia sarebbe venuto dai figli di Israele prima della presentazione del Messia. Siete pronti? L'ultimo libro nella Bibbia, l'Apocalisse, ci mostra che ci sarà un suo ritorno nell'ultimo giorno per la Chiesa gentile. Un segno. Come lo mancano! È profetizzato che egli torni ancora, appena prima della grande e seconda venuta del Signore. In Malachia, al 4° capitolo, anche in Apocalisse, al 3° capitolo, ci dice che egli sarà qui negli ultimi giorni, quello stesso che starà sulla breccia per le persone, con un piccolo gregge che Dio gli darà, egli verrà negli ultimi giorni. Dio disse così, egli sarà un segno per questa nazione gentile che il suo tempo non è più. E ricordate, quando egli appare sulla scena, il tempo è vicino. Preghiamo che Dio lo mandi. Il tempo è vicino. Appena il suo ministero era finito, il Messia mostrò se stesso. Appena questo grande verrà negli ultimi giorni, concluderà il suo ministero, il Messia mostrerà se stesso. Sarà così. Il tempo è vicino, quindi faremo meglio a pregare. fareste meglio ad iniziare a pregare. Il suo segno dato da Dio per quest'epoca dimostrerà quello che Egli è. Tutti lo sapranno. Dio lo confermerà, Egli mostrerà segni e prodigi come non sono mai stati fatti sulla terra da esso. Non intendo lo strattonare, lo scuotere e il parlare in lingue. Egli sarà sostenuto dalla parola di Dio come era quest'uomo. Perché? Egli era profetizzato di venire in Malachia 4 e Apocalisse 3, quindi egli verrà, non c'è niente che lo fermerà, sta arrivando! Amen, egli ci sarà! Amen! Che le persone oggi si inginocchino e inizino a gridare a Dio e osservate che cosa accade, lo vedrete mostrarsi in potenza! Sì, Signore! Secondo la scrittura, il messaggio del suo segno sarà il volgere. Che cosa è il suo? Come sapremo che si tratta di lui? Come sapremo che è quello giusto? Sapete, Israele una volta chiese in Deuteronomio, 20 capitolo, 20 versetto, credo sia, e gli disse, come sapremo che questo sarà quello giusto? Come sappiamo noi? Dio ci dice che lo riconosceremo. Che cosa farà egli? Egli volgerà i cuori dei figli all'originale messaggio pentecostale del principio. Oh, mai! Un segno che viene trascurato. Il vero segno. E lo mancano. Lo fanno sempre. Di nuovo alla vera chiesa, al vero messaggio. Egli rimarrà da solo contro la denominazione, coraggioso e senza timore, con il così dice il Signore. Non si comprometterà con alcuna denominazione, non avrà niente a che fare con alcuna, non farà accordi per nulla. Egli rimarrà dritto sulla parola, così dice il Signore. Dio confermerà il suo ministero con segni e prodigi, grande rivelazione della parola, e mostrerà alle persone che giorno è vicino, come egli starà come fecero Pietro e Giovanni in seguito nel giorno di Pentecoste. Dopo la Pentecoste, che erano stati riempiti con lo Spirito Santo, battezzati là, si trovarono nella corte del Sinedrio. Rimasero là con tutto il coraggio che si poteva avere quando dissero, vi proibiamo di insegnare ancora nel nome di Gesù. Egli disse, è giusto che noi diamo ascolto a voi o a Dio? Giudicatevi fra di voi, ignoranti, non istruiti. Amen. Erano profeti, unti di Dio, erano i segni dello Spirito Santo, erano profeti, sapevano, erano proprio come Giovanni, erano stati la sua Pentecoste e avevano trovato qualcosa. Non erano come la maggior parte dei predicatori oggi, sedicenti, vantandosi di che grande organizzazione abbiamo, quanti ne abbiamo nei nostri grandi gruppi. Noi siamo una grande denominazione, compiamo una grande opera missionaria. Oh, misericordia! Oh, abbiamo le folle più grandi di tutti gli altri! Che cos'è? È un'influenza politica! Voglio che ascoltiate attentamente i prossimi 2 o 3 minuti. Una influenza politica! Di certo ho detto qualcosa alcuni minuti fa, sapete di cosa sto parlando? Un segno che è profetizzato! L'ho lasciato da parte, l'ho messo nelle vostre mani, vedete? Ebbene, non solo voi qui, ma coloro che ascolteranno. È nelle vostre mani, fatene quello che volete farne. Pregate e osservate Dio che viene sulla scena. Osservatelo adempiere la sua parola. Egli sta aspettando. Quando le bombe atomiche, le persone hanno paura e il Pentagono non sanno che cosa fare, e segni mistici nei cieli, di dischi volanti e tutto quello che Dio predisse, è tempo che quell'Elia, egli è da qualche parte, sorga sulla scena. Lasciate che le persone, che quel piccolo gregge, quel piccolo rimanente che Dio gli darà, che quel piccolo rimanente inizi a chiamare Dio. E osservate che cosa accade. Ci sarà una prova di forza nazionale. Ci sarà una potenza che non hanno mai visto prima. Il problema è stavolta che allora sarà troppo tardi per loro. Le porte saranno chiuse. Quindi ricordate, siamo al tempo della fine. Pregate! Guardate oggi a quello che chiamiamo ministero. Che cosa abbiamo? Ora in chiusura voglio dire questo. Che cosa abbiamo? Non abbiamo niente. Alcuni dei nostri leader più famosi, i nostri evangelisti più grandi, uno dei nostri evangelisti famosi ha detto, se posso trovare che in un anno rimane il 10% dei miei convertiti, sarò molto grato. Quando perfino non molto tempo prima di quello, Finney ne aveva il 97%. Paolo ne aveva 100 e in aggiunta Centinaia, centinaia e in aggiunta centinaia. Si salvava uno e egli era così riempito, fratello, egli andava e parlava a qualcun altro, lui parlava a qualcun altro, lui parlava a qualcun altro, arrivavano ai milioni. Perché? Loro avevano qualcosa, rimanevano sulla parola. Oggi pensiamo solo alle grandi folle. Che cos'è? È un'organizzazione politica. Se veniamo, qualche grande evangelista viene in città, che cosa arriva prima? Un mucchio di uomini. Se tutti i metodisti, battisti, presbiteriani, tutti loro stabiliscono una piccola valutazione in cui loro, egli può predicare solo questo e non può predicare questo, e non può predicare questo, ma può predicare quello. Che cosa avete? E si accostano là, donne, sto parlando dei pentecostali, entrano là donne vicino all'altare, continuano a supplicare. Sono sempre stato contrario ad una chiamata all'altare, potrei anche dirlo, non credo in esse, nessuna tale cosa nella Bibbia. Come può alcun uomo venire se Dio non lo chiama? Non potreste tenerlo lontano. Non dovete chiamare niente. Dio l'ha chiamato. La chiamata all'altare è un'idea metodista. È giusto. Chiamate all'altare, li afferrano e dicono: John, sai, tua madre è morta tanto tempo fa. Sì, fratello. Quella non è conversione. Qui alcune sere fa abbiamo avuto un'esibizione a Louisville di una donna portata dentro in una bara disposta sul palco dell'Arsenale. Centinaia di persone dissero, corsero all'altare. Il Vangelo non è uno spauracchio, non è un sentimento solidale, è una conversione della convinzione. Osservate queste riunioni, questi grandi evangelisti, anche nel mio piccolo umile ministero, non escludendomi. A volte sento come di avere vergogna ad uscire. È così. Che cosa dobbiamo fare noi? Restare e fare chiamate all'altare e persuaderli. Ragazzine si avvicinano là e tutte masticano gomme da masticare. Dicono: vedi, vedi, sto andando. Oh. Queste donne vengono là con capelli tagliati e volti dipinti, pentecostali, ed entrano ed escono e dicono di aver parlato in lingue e non lasciano mai crescere i loro capelli e fanno ancora la stessa cosa che facevano. Mi dite che è una conversione? Quella è una derisione di Dio. La Bibbia disse: un peccato è una disgrazia che si taglino i capelli. Come può una donna con i capelli tagliati condannare una donna che ha del trucco in volto? Farebbe meglio apportarlo. L'ora sta arrivando quando l'ascia viene posta alla radice dell'albero ed ogni albero che non darà buon frutto verrà abbattuto. Qual è il problema? Era sbagliato, perché i nostri moderni cosiddetti predicatori qui fuori, grandi folle impettiti, le organizzazioni non sanno di Dio più di quanto un 88 sappia di una notte egiziana quando viene. Salgono lassù e se le persone a Pentecoste fossero salite lassù e avessero detto: ora Gesù ci ha comandato di salire qui e rimanere finché riceviamo potenza dall'alto. Ora, fratelli, siamo stati qui già 9 giorni, accettiamolo per fede. Ora abbiamo lo Spirito Santo, usciamo perché siamo stati qui, abbiamo fatto quello che Gesù ci ha detto di fare. Non ci sarebbe mai stata alcuna esperienza. Lasciate che vi dica qualcosa. So che questo è sul nastro, ma eccolo venire comunque. Ascoltate, vi dirò qualcosa. È una vergogna. La gente cerca di... Non ho mai creduto che lo Spirito Santo fosse scuotere. Non ho mai creduto che lo Spirito Santo fosse evidenza di parlare in lingue, o gridare, o acclamare. Quelle sono sensazioni emotive. Credo che lo Spirito Santo possa farlo, ma lo Spirito Santo si fa tabernacolo alla Deità! Credo che un grande gruppo di persone che dichiara di avere lo Spirito Santo non ne sappiano niente in merito. Incontrate Dio! Come il giorno di Pentecoste! Ora dicono, come i battisti oggi, il presbiteriano e i metodisti. Ho chiesto, credete di avere il... Oh sì, lo accettiamo per fede. Per fede niente! Non è quello, è una sensazione. Vi piace vedere un tramonto? Rimanete, guardate il sole che scende, piangete, scorrono le lacrime. Quello non è Dio, quella è emozione da qualcosa che c'è in voi. Sentite di qualcuno che è malato, qualcuno che è morente, voi gridate, piangete. Quello non è Dio, quella è emozione umana. Come Dio, ho visto persone ad una partita di baseball diventare così felici da divenire balbuzienti, tutto il resto. Non ditelo a me. Abbiamo bisogno di un risveglio, una salvezza. E i pentecostali arrivano, emozionano le persone, dicono loro, quando parlano in lingue hanno lo Spirito Santo, e alcuni di loro vivono ogni genere di vita dopo. Ascolta, fratello, nel giorno di Pentecoste non era così. Non si affidarono mai su alcune lingue o qualsiasi cosa. Mentre erano là, trovandosi in un luogo di unico accordo, Dio scese letteralmente fra loro. Essi videro su ognuno di loro lingue di fuoco, circa così, sospese sopra il loro capo. Dio era là, non era nessuno, accettatelo per fede o qualche emozione. Erano riempiti dello Spirito Santo e poi uscirono e iniziarono a parlare in lingue, ma prima incontrarono Dio. Ecco qual è il problema oggi. La gente si emoziona e si eccita, emozione, e non è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo si fa tabernacolo alla Deità. Le vostre parole sono le sue parole. Vi dico, quello che ci serve oggi è una chiamata. La gente entra, donne così, entrano, parlano in lingue, escono e andate nei luoghi dove hanno le loro chiese. Vorrei che ci fosse seduto qui Billy. Ho appena ricevuto una lettera da laggiù, da qualche parte, l'altro giorno, dove una donna diceva: appartengo ad una certa famosa, la più grande denominazione dei pentecostali, una grande organizzazione trinitaria. Dissero: tutte le nostre donne, fratello Branham, si tagliano tutti i capelli. Io avevo lunghi capelli neri. Disse: li ho sempre amati perché credevo che fossero dal Signore. Disse: non portavo mai il trucco, la nostra chiesa insegna che è antiquato. Disse: loro mi dicono, quando avevo i capelli raccolti in un crocchio dietro, hanno detto: stai attenta, hai una ruota bucata sul retro, e cose simili. Dissero: stai portando una ruota bucata dietro la testa. E disse, alla fine mio marito disse: perché non ti tagli i capelli e fai come le altre? Ora ho una lettera in risposta a lei. Lei disse: è così? Ho sentito uno dei tuoi nastri, quel battesimo cristiano nel nome di Gesù Cristo. Ora sapete quello che lei riceverà, non è vero? Lei disse: dimmi, fratello Branham, sono affamata, voglio sapere quello che ho fatto. Dirò: vergogna, quel tuo marito sviato e quel gruppo senza Dio con cui stai adorando. Esci da loro! Giusto! Dio non cambia. Quando Dio dice qualcosa, egli lo dice sul serio. Non mi importa quanti predicatori sviati vogliono compromettersi per ottenere una grande organizzazione o un gruppo. Abbiamo bisogno di quelli della salvezza. Uomini che prenderanno posizione e lasceranno che le loro mogli facciano così. Ho poca fiducia nella vostra esperienza di essere un cristiano, giusto? Pentitevi o perite! Mai misericordia! Entrare così, unirsi a chiese pentecostali, tornare fuori e non cambiare mai un po', rimanere la stessa cosa, mai muoversi un po'. Oh, misericordia! Che cos'è? Moderne Jezebel! C'è stata solo una donna nella Bibbia che si sia mai dipinta il volto e Dio l'ha data in pasto ai cani! Jezebel moderne, che trascinano in giro per il colletto il loro Acab! Qualsiasi piccolo uomo effeminato che lascerà fare ciò a sua moglie, indossare pantaloncini ed altro, e uscirà qui sulla strada a indossare vestiti che la fanno sembrare così attillata come un Wurzel spellato così. E andare, non lo dico come battuta, questo non è il luogo per una battuta, questa è la parola di Dio, è vero, giusto. Camminare per strada con un vestito così stretto addosso al punto da non poter camminare. Poi qualche uomo farà un'affermazione su di lei e volete combattere con lui? Avreste bisogno di uno schiaffo sulla guancia per averglielo lasciato fare. Mostra di cosa siete fatti. Esattamente giusto. Quello di cui abbiamo bisogno è il Vangelo. Dio, fai sorgere qualcuno sulla scena che riporti proprio alla parola. Dio disse che non è neppure una cosa decente che una donna perfino venga in chiesa e preghi con i capelli tagliati. È una donna che si taglia i capelli e un uomo ha perfetto diritto di divorziare da lei. Lei è una donna disonorevole, la Bibbia disse così. Lei è disonorevole verso suo marito. Forse non lo sa. Qualsiasi donna che indosserà pantaloncini è disonorevole. Lei potrebbe non saperlo. Signora, non sto cercando di ferirti. Sto cercando di salvarti da un lago di fuoco e l'inferno. Ravvediti! O dite voi, io ho lo Spirito Santo, e poi agite così? Con Dio che si fa tabernacolo in voi, lo stesso Dio che vi ha detto di non farlo? Oh, voi dite, io ho parlato in lingue, ho visto diavoli parlare in lingue, ho visto in Africa bere sangue da un teschio umano e parlare in lingue, invocare il diavolo. Sono stato in accampamenti di streghe e stregoni dove hanno parlato in lingue e interpretato. Ho visto matite scrivere su un tavolo e scrivere in lingue sconosciute. L'uomo si avvicinava, lo interpretava. Ciò era vero. Non parlatemi in merito alle lingue. Ora ne abbiamo anche troppo. Tuttavia, credo che Dio abbia una lingua sconosciuta. Credo che Dio parli in lingue sconosciute. Ma non affidatevi a quello. Paolo disse, se anche parlassi con lingue di uomini ed angeli e non avessi lo Spirito Santo, non sono ancora nulla. Se anche potessi muovere monti, molte persone cercano di dire, oh, questo è un grande uomo di Dio, dovresti vedere i grandi miracoli. Ebbene, i diavoli guariscono, i diavoli escono e compiono cose simili. Conosco streghe che escono e cose del genere. Ha un grembiule attorno, così ci mettono dentro denaro. Lei prende un cappello da dietro la testa, lo immerge nel sangue e lo getta dentro. E quelle persone sono persone oneste, stanno credendo. Non è quell'uomo, sono quelle persone che credono di accostarsi a Dio tramite la strega. Non disse Gesù, molti verranno a me in quel giorno e diranno, ho avuto grandi campagne di guarigione? Quello non è un segno, è un segno che siamo alla fine. Non disse Gesù in Matteo al 24 capitolo, circa anche il 24 versetto 24-24, ed egli disse, sorgeranno falsi profeti negli ultimi giorni e mostreranno grandi segni al punto da sedurre gli stessi eletti, se fosse possibile. Ma gli eletti stanno sulla parola, loro sanno che cos'è un vero segno. Come può un uomo che compie queste cose, che rinnega la fede di Dio, dire di essere un profeta dal Signore? Come è mai possibile che un uomo possa farlo? Egli potrebbe essere un profeta, come coloro che erano laggiù nei tempi di Acab e Giosafat, quando si alzò Micaia. Ma ne avevano uno laggiù che rimase sulla parola, Elia. La parola del Signore era scritta che Acab sarebbe giunto alla sua fine, e la visione di Elia era con quello. E qualsiasi uomo che si dichiara spirituale o profeta riconosce che ogni parola di questa è vera. Come può essere un trinitario? Come può battezzare nel nome di Padre, Figlio e Spirito Santo e dire di essere unto con lo Spirito? Come può insegnare alle persone quell'errore ed essere ancora unto con lo Spirito? Non può essere fatto, è cosa impossibile. Mi rendo conto che non è popolare, ma non vogliamo essere popolari. Dovete essere onesti. Ora, Jezebel e Acab, sì signore. Perché? Perché lo fanno? Perché quelle donne lo fanno, si tengono i capelli tagliati e portano il trucco ed escono e indossano pantaloncini quando passano gli uomini e cose simili? I loro mariti lo fanno. Perché non hanno un vero profeta nel loro pulpito per dir loro la verità? Dicono loro, ebbene, quello non è diverso, quello va bene, non si deve andare con quello. Voi! È la parola del Signore! La Bibbia disse, una donna che indosserà un indumento che appartiene ad un uomo è un abominio davanti a Dio. Dio non cambia. Come può egli cambiare ed essere Dio? Egli è infinito. Hanno bisogno di un vero profeta che dica loro che quello è un segno della fine. La Bibbia disse che lo avrebbe fatto. Isaia, il 5 capitolo, disse che le donne avrebbero fatto ciò negli ultimi giorni. Esattamente! Quindi, eccole! Ma loro dicono di avere un profeta nel pulpito, timoroso della parola di Dio. Non egli ha timore della congregazione. Preghiamo che Dio ci mandi quell'ultima luce, quelle luci della sera, ci mandi colui che egli ha promesso di mandare, per la Chiesa eletta, che dirà loro qual è la verità, starà sulla parola di Dio, lascerà le Jezebel e le Acab, poi li separeranno. Esatto. Ricordate, quando le donne iniziano ad agire così, ora tornate indietro un pochino, quando iniziarono a tagliarsi i capelli e agire così, quando le donne iniziano ad agire così, è in quel tempo, è in quella stagione che Elia deve apparire sulla scena negli ultimi giorni, con il segno del tempo della fine, con il segno del tempo della fine come era nei giorni di Lot. Vedete? Il segno del tempo della fine, quando le donne iniziano ad agire così, stanno ora agendo in quel modo. È in quel tempo che l'Eliseo deve apparire sulla scena, setacciando e chiamando, rimproverando e facendo a pezzi, giusto con il segno di Dio dietro di lui che avanza. Egli non chiamerà nessuna grande chiesa ora. La Bibbia disse, non temere, piccolo gregge, è piaciuto al Padre tuo darti il regno. È così. È esattamente così. Egli deve essere rigettato da tutti tranne il piccolo gregge, perché egli è come Elia con i suoi 700 e Giovanni con il suo piccolo gregge. Sì. Vedete dove ci troviamo oggi? Dobbiamo tornare alla Pentecoste originale, dobbiamo tornare alle cose di Dio, dobbiamo tornare. Fratello, sorella, non siate ingannati nella vostra esperienza. Stiamo Stiamo aspettando quell'ora. Non prendete solo io lo spero, io credo, per fede lo accetto. Non fatelo. Incontrate Dio faccia a faccia e siate riempiti dello Spirito. E allora guardate cosa avviene. E se quello Spirito in voi è contrario a questa parola, allora lasciate stare quello Spirito. Pregate che Dio vi dia lo Spirito allora. Quando questo Spirito sorge nell'ultimo giorno, esso sarà un avvertimento contro loro, coloro che sono falsi. Vedete? Perché Giovanni disse, non pensate di dire in voi stessi che noi, che voi avete Abramo come padre. Noi abbiamo Noi, i nostri padri erano metodisti, battisti, presbiteriani o pentecostali. Non pensate di dire voi, Dio e siete figli di Abramo, perché Dio è in grado di far sorgere figlioli ad Abramo da queste pietre. Non pensate che sarete scusati perché siete pentecostali. Niente affatto. Dio è capace di far sorgere da queste pietre figlioli ad Abramo. Quello è esattamente giusto. Sì, Signore. Parlate solo la parola di Dio nella verità dell'ultimo giorno. La sua profezia lo è. Se solo mi lascerete voltare indietro qui, solo un minuto, lasciate che vi mostri come possiamo scoprire. Ho molte scritture annotate qui, mi sono solo riferito ad esse. Voglio leggervene una. Prendiamo Deuteronomio, il 18° capitolo, e scopriremo solo un minuto, solo così, prima di concludere qui, così posso leggervi questa scrittura. In Deuteronomio, il 18° capitolo, bene, e ora vediamo il 20° versetto del 18° capitolo, Deuteronomio 20. Ma il profeta che presuntuosamente imprende di dire a mio nome cosa alcuna, ch'io non gli abbia comandata di dire, ovvero parla a nome di altri dei, plurale, quel profeta sia fatto morire. È giusto? Spiritualmente morto? Bene, l'anima che pecca morirà. Abbiamo un solo Dio, non dei. E se tu dici nel cuor tuo, come conosceremo la parola che il Signore non avrà detta? Come sapremo? Ce ne saranno così tanti. Come sapremo? Questo dice questo, un altro dice questo. Come se uno dice questo e l'altro dice quello e così via. Ora, osservate, noi sappiamo. Quando il profeta avrà detta alcuna cosa a nome del Signore, e quella cosa non sarà e non avverrà, quella cosa sarà quella che il Signore non avrà detta, quel profeta l'avrà pronunziata per presunzione, non temer di lui. Se Dio non l'ha detto, allora non abbiate né timore. Ciò va bene, andate semplicemente avanti e dimenticatevene, vedete? Ora guardate quello che sentiamo oggi. Il credo degli apostoli, il credo del metodista, il credo del battista, il credo dei pentecostali, il credo. Che cos'è un credo? Dove viene preso? Sfido chiunque a mostrarmi il credo degli apostoli nella Bibbia. Non credo ci sia una tale cosa. Se gli apostoli avevano alcun credo a cui si tenevano, eccolo qui, ravvedetevi ognuno di voi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo, perché a voi è fatta la promessa. Non vedete dove ci troviamo, amici? Siamo in una condizione terribile. Che cos'è? Un segno verace che viene trascurato. Ora siete uomini e donne, la maggior parte di voi, e siete figli di Dio. Non trascuratelo. Ricordate che dobbiamo avere queste cose. Devono accadere in questo giorno, in quest'ora in cui adesso viviamo. Questa è l'ora appena prima della venuta del Messia. Ci deve essere un annuncio che viene da Dio. Lasciate che ve lo legga. Torniamo a Malachia. È l'ultimo del Vecchio Testamento. E ascoltate quello che egli dice qui in Malachia. Poi noi siamo... Ascoltate questo solo un momento. Ora, se notate Malachia 3 parlando di quello che Gesù disse alla venuta di Giovanni, ecco io mando il mio messaggero ed egli acconcerà la via davanti a me e subito il Signore, il qual voi cercate, e il messaggero del patto, il qual voi desiderate, verrà nel suo tempio. Tempio. Ecco, egli viene, ha detto il Signore degli eserciti. Quello era Giovanni annunciando la venuta di Gesù, ed egli venne nel Tempio, esattamente quello che egli disse, il messaggero del patto, l'angelo che era con nel deserto con i discepoli o con Israele. Credete che egli era quel messaggero? Ebbene, disse lui, io vengo da Dio e torno a Dio. Ora, perché fu data una malattia a Paolo? Per tenerlo a freno. Dopo che Gesù era morto e sepolto e risorto, dopo lungo tempo Paolo lo incontrò faccia a faccia sulla via per Damasco. Egli disse, sono venuto da Dio e torno a Dio. Paolo alzò lo sguardo, là c'era una grande luce, quella stessa colonna di fuoco. Sapete di cosa sto parlando? La stessa colonna di fuoco. E Paolo gli parlò ed egli rispose a Paolo. La gente non lo sentì, non lo sentirono, ma Paolo lo sentì. Egli disse, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Egli disse, chi sei tu, Signore? Egli disse, sono Gesù, ora alzati e vai nella strada chiamata dritta. Da là in poi ti verrà detto cosa fare. Ho un profeta che verrà lassù per dirti cosa fare, vedi? E come Paolo fu fatto scendere, fu battezzato e chiamò il Signore, ricevette lo Spirito Santo. E Paolo disse, ho avuto un'infermità nella carne che mi è stata data, un diavolo, un messaggero del diavolo che mi colpisce. E come colpo dopo colpo si rimetteva e poi lo prendeva, lo colpiva di nuovo. Disse, ho consultato 3 volte il Signore per toglierlo da me, ma il Signore ha detto, Paolo, la mia grazia ti basta. Allora ho detto, affinché non fossi esaltato sopra l'abbondanza della rivelazione, egli ricevette più per rivelazione di Pietro, Giacomo, Giovanni o qualsiasi di loro. Egli vide lui dopo che se n'era andato forse da 2 anni o più, stando in una colonna di fuoco, parlandogli. Quanto è più grande oggi 2000 anni! Ed egli vive ancora. Amen. Disse, mi è stato dato affinché non mi esaltassi oltre, dicendo, ora fratello, sono sopra tutti voi, vedete, io ho visto lui dopo che era risorto dai morti e gli ho parlato, io, affinché non mi esalti al di sopra, mi è stato dato qualcosa per tenermi umile. Sì, egli era colui che disse loro di essere ribattezzati di nuovo nel nome di Gesù, disse se un angelo dal cielo. Egli disse, non sono salito alle loro scuole ovunque si trovassero, disse, non sono salito direttamente a Gerusalemme e non per 14 anni. Disse, sono sceso in Egitto, laggiù in Asia, e consultò il Signore, fu laggiù per 3 anni studiando il Vecchio Testamento per vederlo tutto confrontato. Quando tornò 14 anni dopo incontrò Pietro e gli altri avevano lo stesso Vangelo, battezzavano nella stessa maniera e facevano la stessa cosa. Amen! Egli sapeva che ciò era giusto. Sì, Signore. Ora ascoltate Malachia. Qui, Malachia 3. Ora, se poteste, lasciate solo che lo renda chiaro per voi, credo. Volgiamo molto facilmente in Matteo, l'11° capitolo. E vediamo se io potrei averlo preso sbagliato. Penso di avercelo. Potrei doverlo prima guardare. Matteo 11. Vediamo, iniziamo a... E dopo che Gesù ebbe finito di dare sue istruzioni ai suoi 12 discepoli, egli si partì di là per insegnare e per predicare nelle loro città. E or Giovanni, udite che egli era, avendo in prigione udite le opere di Gesù, era prigione udite le opere di Gesù, mandò 2 dei suoi discepoli a dirgli, sei tu colui che ha da venire, oppur ne aspetteremo noi un altro? L'occhio d'aquila di Giovanni fu velato laggiù in prigione, vedete? E Gesù rispondendo a lui disse loro, andate, rapportate a Giovanni queste cose che voi, tu, udite, vedete. Giovanni è un profeta, e se egli sentirà questo, ciò che sta accadendo, egli saprà chi sono io, vedete? Egli disse, i ciechi ricoverano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi odono e i morti risuscitano, e tutte le denominazioni sono insieme. Non dice così, vero? No, non lo dice. Dice, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi odono e i morti risuscitano e l'Evangelo è annunziato ai poveri. Ecco il segno. Osservate, e come essi se ne andavano, e beato è colui il quale non si scandalizzerà di me. Ora osservate, beato è colui che non si scandalizzerà di me. In altre parole, oppure vergognerà di me. Beato è colui che non si vergognerà di me, vedete? Come essi se ne andavano, Gesù prese a dire alla turba intorno a Giovanni, che andaste voi a vedere nel deserto? Ora osservate questo profeta, che andaste voi a vedere nel deserto? Una canna dimenata dal vento? Non Giovanni, oh no! Voi generazione di serpenti nell'erba, egli disse a quelle denominazioni, chi vi ha avvertiti di scampare all'ira che ha da venire? Non iniziate a dire noi apparteniamo a questo e quello perché Dio è in grado di far sorgere figlioli da queste pietre. Oh fratello, non era una canna dimenata da un vento riguardo a lui, una canna dimenata dal vento, ma pure che andaste a vedere. Un uomo vestito di vestimenti morbidi deve cambiarsi gli abiti due o tre volte mentre sta predicando. Ecco, coloro che portano vestimento morbido sono nelle case dei re. Sono i ministri che escono e baciano i bambini, sapete, e sposano i giovani e vanno a scuola e fanno discorsi intellettuali e, sapete, tutte queste piccole cose effeminate. Vedete? Vedete? Egli non maneggia una spada a due mani qui fuori in prima linea. Che cosa siete andati a vedere? Un tizio simile? Ebbene, egli sta chiedendo a loro. Ma pure, che andaste voi a vedere? Un profeta? Ascoltate. Sì, certo, e vi dico, è più che un profeta. Sì, signore, che cos'era lui? Dite che egli era più che un profeta. Egli era un profeta di più. Egli era il messaggero di quell'epoca. Che andaste a vedere? Un profeta? Sì, certo, vi dico, è più che un profeta. Perciò che costui è quello cui è scritto, ecco io mando il mio messaggero davanti alla mia faccia, acconcerà il cammino dinanzi a me. Guardate qui in Malachia 3, ecco io mando il mio messaggero davanti al mio volto. Osservate, ora Malachia 4, lasciatemi leggere questo. Egli deve tornare ancora. Ecco, quel giorno viene ardente come un forno e tutti superbi e... Quello è oggi. Scendo per strada e vedo queste persone. Potete parlar loro e vi deridono, vi prendono in giro. Penso, che cos'è? L'altro giorno stavo camminando giù sul lato della piazza qua giù. Stavo parlando ad alcune persone e loro dissero solo... Oh, e camminarono via. Qualcosa proprio mi disse. Sono carne da cannone atomico. Presto saranno cenere sparse sul suolo. Lasciali stare. Hai parlato in pace. Preparati ed esci qui. Alleluia! Immagino che non avrei dovuto dirlo. Preparati, cingiti i lombi, ti sto chiamando. Ecco perché sto aspettando. Perciò che, ecco, quel giorno viene, ardente come un forno, e tutti superbi, e chiunque opera impiamente, saranno come stoppie. Quello è esattamente quello che avverrà. Cosa accade quando un grande, alcuni di voi agricoltori, quando un fuoco forte arriva ad un campo di frumento, quando è proprio stoppia? La lascia proprio stesa con dietro ceneri. È tutto quello che farà quando colpirà. Il giorno che viene li divamperà, ha detto il Signore degli eserciti, tal che non lascerà loro né radice né ramo. Non rimarrà niente di loro. Ma a voi che temete il mio nome, si leverà il sole della giustizia e guarigione sarà nelle sue ale. Voi uscirete e saltellerete a guisa di vitelli in stia. Quello è il millennio. E voi calpesterete gli empi, perciò che saranno come cenere sotto la pianta dei vostri piedi, in quel giorno che io opererò, ha detto il Signore degli eserciti. Uscendo nel millennio, le ceneri degli empi. Ricordatevi la legge di Mosè, mio servitore, al quale io ordinai in Horeb come statuto e legge per tutto Israele. Ora ascoltate attentamente ora. Ecco io vi mando il profeta Elia avanti che venga quel grande spaventevole giorno del Signore. Ora quello non avrebbe potuto essere, Giovanni, non avrebbe potuto perché il mondo non fu distrutto allora. Ma qui egli disse in Matteo 3, egli manda un messaggero davanti a lui e Gesù disse, quello è l'Elia che ha da venire per preparare la via davanti a me. Ma prima che questa grande bomba atomica colpisca, vi manderò Elia il profeta. Ed egli convertirà i cuori dei padri ai figlioli e i cuori dei figlioli ai loro padri, che talora io non venga e non percuota la terra di sterminio a modo di interdetto. Profetizza in questo giorno. Ma ora voi dite, oh, quell'Elia, quello doveva essere Giovanni. Veramente Giovanni era il messaggero del patto. Quello è esattamente giusto, Gesù disse così e lo verificò proprio qui, questi è colui di cui ho parlato. Ma vedete, non poteva essere l'Elia che doveva venire. Vedete, non poteva essere, perché, vedete, avrebbe la profezia allora sarebbe sbagliata. La terra là in passato non fu distrutta, vedete? Ma prima che venga il grande e terribile giorno del Signore, vi manderò Elia, ed egli restaurerà, osservate la sua prima venuta, i cuori dei padri verso i figli. È quello che fece lui prima. Quindi portò il messaggero della nuova dispensazione, la venuta di Cristo, tirando via i vecchi padri ortodossi dalla fede ortodossa in una nuova fede che era appena nata. Poi, quando egli viene la seconda volta, è i cuori dei figli di nuovo ai padri pentecostali, il messaggio originale. Ora andate qui in Apocalisse 3 e lo vedrete proprio là di nuovo. Quindi è profetizzato. Siamo al tempo della fine, fratello mio. È così. Come i 400 profeti contro Micaia dicono che noi siamo nell'ultimo giorno, lo sappiamo. Falso profeta mostra falsi segni unendosi a denominazioni. Dicono, venite e unitevi, uniamoci, venite e unitevi alla nostra chiesa, portate la vostra associazione, siamo aperti stamattina a farvi trasferire la vostra associazione da quella chiesa in questa. Oh, assurdità! A cosa vi serve un'associazione? Se non avete un'eredità in cielo, dimenticatevene! Falsi profeti mostreranno falsi segni. Ma guardate, i veri profeti rimarranno con la parola di Dio. I veri segni porteranno la vera parola di Dio verso una vera chiesa, e la vera chiesa riceverà la parola e ne gioirà. Quando il piccolo gregge, che verrà dato negli ultimi giorni, che sarà un rimanente dei gentili, che sarà portato oltre, quando venne Gesù non c'erano altro che solamente pochissimi che là credettero. Il piccolo gruppo di Giovanni era quello che credette. Gesù li portò da là in avanti, ne fece discepoli e proseguì. Quando Elia, quando venne la distruzione, quando venne il tempo di Noè, egli era un segno e portò le persone nell'arca. Quando venne Elia, egli tirò le persone fuori dalla confusione in cui si trovavano. Quando venne Giovanni, tutti i profeti furono segno, segno, segni, segno, ed egli ci promise un segno nell'ultimo giorno. Negli ultimi giorni ci sarebbe stato un segno. È un segno trascurato. La gente non lo vede. Loro proprio ci passano sopra e lo lasciano andare. Fratello, sorella, non unitevi alla Chiesa. Lasciate che dica questo ora concludendo. Se avete avuto solo un'esperienza di qualche emozione, qualche sensazione, non riposate su ciò. Non fatelo per la vostra gente. Sto parlando alle persone. Li ho sentiti accendere i registratori là dietro proprio allora. Ora sto parlando alla Chiesa, vedete? Ascoltate, non fatelo. A volte dico molte di quelle cose così, in modo che le persone fuori nel paese, qui fuori, rimangano con Dio. Cercate il vostro segno verace. Lo vedrete, sarà tutto attorno a voi, ma milioni ci cammineranno accanto e non lo vedranno. Quando venne Gesù, loro non lo riconobbero. Non riconobbero Elia. Sapete cosa dissero quando salì Elia? Non credevano a quell'assurdità. Dissero, è un'assurdità. I figlioli proprio là in quella stessa città in cui egli viveva, egli ci viveva, ci predicava, faceva segni e prodigi proprio là in quel paese. Quando venne un allarme, non riusciamo a trovare Elia, il Signore l'ha rapito in un turbine. Loro risero di una tale cosa. Ecco venire Elia, Eliseo, con addosso gli stessi segni, un simbolo di Cristo e la sua Chiesa. Ecco venire Elia, lo stesso, Eliseo, gli stessi segni che aveva Elia, scendendo dritto, facendo quello. Anche i loro piccoli bambini lo seguirono, dissero, vecchia testa pelata, perché non sei andato su con Elia? Vedete cosa accade a quei bambini irriverenti? Oggi loro deridono e si fanno beffe. Non temere, fratello, il giudizio è sospeso proprio ora nei cieli. Sta scritto sul volto di ogni americano. È giusto, il giudizio è sospeso nei cieli. Tutta l'ira del Dio Onnipotente. Disprezzando coloro che sono buoni, avendo una forma di pietà, ma rinnegandone la potenza. Anche tali schiva. Non prendete una sensazione, non prendete un'emozione, non prendete qualsiasi cosa, finché non incontrate Dio faccia a faccia e lasciate che lo Spirito di Dio entri in voi. Egli entrerà nel vostro cuore e anima con potenza e amore. È ardore. Dio, aiutami a trovare là il mio posto da qualche parte nei prossimi giorni. Rimanere là finché vedrò dov'è la mia prossima mossa. Abbiamo aspettato a lungo, io ho aspettato a lungo. Ricordo il tagliare il prato là dietro. Quando ho costruito questa casa quassù, il Signore mi chiamò. Mia moglie ha pianto perché non voleva lasciare sua madre. Disse, forse non si prenderanno cura di lei. Dissi, anch'io ho una madre anziana. Ero seduto laggiù un giorno tagliando l'erba, mi sedetti. Tanto chiara venne una voce, disse, separati, poi io ti benedirò. Dissi, Signore Dio, mi rende felice essere qui. Tu vedi cosa devo fronteggiare. Tutte quelle cose ora sono finite. Mamma Broy è in gloria. Anche mamma Branham, dov'è la mia mossa, Signore? Il giudizio colpirà questo paese uno di questi giorni. Ci sono altre nazioni che non hanno sentito il Vangelo. Ci sono luoghi. Qualsiasi cosa facciate, non dimenticate le mie parole. Non fatelo. Lasciate che questo si ancori. Dio prenda una penna di ferro e lo scriva nel vostro cuore affinché non lo dimentichiate. Non dimenticatelo, così dice il Signore. Tornate a Dio. Con tutti i vostri cuori, tornate. Non affidatevi sull'emozione, sensazione o altro. Cercate Dio con tutto ciò che è in voi, finché vi accade qualcosa, che volete riallinearvi, volete essere devoti, temere Dio. Voi volete vivere nel giusto. Fatelo, non dimenticatelo, perché siamo al tempo della fine. Ora ricordate, siamo al tempo della fine. E ricordate questo mentre concludo per pregare fra un minuto. Non dimenticate! Ascoltami, tabernacolo! Se questo nastro funziona ancora, ascoltami, mondo! Dove andrà? Sorgerà un segno, un vero segno. Forse è già sorto ed è trascurato. Un vero segno che Dio ha sempre dato, che viene trascurato. Preghiamo.
Jesus of Nazareth.
Gesù di Nazareth, come ha parlato quella grande voce quel giorno, alcune settimane fa, stando al lato mentre stavo passando sopra quel tronco attorno all'albero, e quello spirito scese attraverso le cime di quegli alberi e disse, Gesù del Nuovo Testamento è Geova del Vecchio. Oh Dio, su questa roccia io prendo posizione, ogni altro terreno sono sabbie che sprofondano, ogni altro terreno è sabbia che sprofonda. Più di 30 anni, Signore, ho gridato attraverso questa valle qui, quel messaggio non mi sono mosso un pollice da esso, da dove ho iniziato proprio lo stesso messaggio, la stessa cosa. Richiamare le persone non ad una sensazione, ma ad un'esperienza di incontrare Dio ed essere nati dal Suo Spirito. Oh, che cosa rimarrà se non un giudizio? Per coloro che rigettano quel messaggio, Signore, non è rimasto niente. Tu hai così adempiuto la Tua parola nel dichiarare i segni dell'ultimo giorno e dimostrarla in modo infallibile che Tu sei Dio e che siamo qui. Anche quando oggi sentiamo grandi evangelisti nelle terre, tutti gridano, e la capitale della nostra nazione, delle altre nazioni che stanno nominando è, e la paura scende. E quando siamo vicini a questi grandi uomini, fino in Francia, predicendo che la prima bomba cadrà a Louisville, Kentucky, per centinaia di miglia spazzerà il paese. Oh Dio, hanno avuto una possibilità di ascoltare, ma non hanno voluto. L'hanno riportata a giornali, notizie di chiesa, televisione, radio. Non c'è scusa. Allora, Signore, Tu hai detto, tutti coloro che il Padre mi ha dato verranno, e nessuno può venire se il Padre non lo attira prima. Ora, Padre, faccio questa preghiera per me stesso. Eccomi, ora sto diventando vecchio e non so quanti giorni ci siano rimasti, Signore. Potremmo non avere che oggi, ma qualsiasi cosa sia rimasta, Signore, è quello che è rimasto della mia vita. Oh Dio, è possibile che Tu possa prenderla e farne qualcosa per la Tua gloria? Prego prima per me stesso, Signore, che Tu mi conceda la Tua volontà. Sia fatta la Tua volontà, Signore, qualsiasi possa essere. Voglio che quel giorno in cui verrò ad incontrare te sia detto: è stato ben fatto. Se è grande o se è piccolo, qualsiasi cosa ci sia nel tuo grande cuore per la mia vita, Signore, eccomi. Manda un angelo con un carbone e purifica le nostre labbra e santificaci, Signore, per l'ultima grande cosa che sta per colpire la terra. Lasciaci essere una voce che grida nel deserto del peccato. Preparatevi ad incontrare Dio. Questa piccola chiesa, queste persone che vengono giorno dopo giorno e guidano centinaia di miglia. Oh, eterno ed amorevole, e non dimentichi mai un bisogno, il Dio di Abramo, Isacco e di Giacobbe, che ha risorto Gesù dalla tomba ed ora egli siede alla destra della maestà in cielo. Dio fatto tabernacolo nella carne, benedici queste persone che io benedico nel tuo nome. Possano sempre ricordare e sapere che c'è un segno della fine. Prego che tu lo dia a loro e li renda vincitori di altri. Sul loro lavoro, ovunque possano essere, negli angoli della strada, stazioni di servizio, ovunque possa essere per testimoniare nel negozio di provviste, al lattaio, qualsiasi cosa possa essere, Signore, se qualcosa avvisa il loro cuore, possano essere un testimone. Possano vivere delle vite così pie e santificate da essere epistole scritte, lette da ogni uomo. Dio, benedici le nostre donne. Oh Dio, prego che farai lavar loro i loro volti, quelle che non lo fanno, togliere il trucco di Jezebel da loro, fa che abbiano l'audacia di essere cristiane e lo Spirito di Dio su di loro abbastanza da sapere che non dovrebbero indossare quei vestiti indecenti che indossano, fa che lascino crescere i loro capelli come Signore, perché sta scritto nella Bibbia: prezioso agli occhi del Signore è quel ramoscello che scamperà tutta questa roba che avanza nell'ultimo giorno, sarà glorioso agli occhi di Dio, come l'ha predetto il profeta. Dio, concedilo! Non c'è altro che io possa fare. Ho gridato con la mia voce anno dopo anno, Signore, e se tu ora non prendi l'iniziativa, non c'è niente che io possa fare. Io lo prego che tu lo faccia, e so che lo farai, perché l'hai promesso nella tua parola. Ed ecco dove io prendo posizione. Posso solo testimoniare, Signore, e nessuno può venire se tu non lo attiri. E tutti coloro che il Padre ha dato verranno. Ho quella sicurezza che la tua parola se ne prenderà cura. Benedicici, Signore. E se ci sono coloro qui che dipendono solo da una sensazione, forse hanno acclamato, forse hanno lo Spirito Santo, oppure noi non consideriamo quello, Signore, perché abbiamo visto persone a partite di baseball gridare, abbiamo visto gridare persone ad intrattenimenti mondani, le abbiamo viste così felici da piangere, per terra, danzare e tutte quelle cose. Quello non sei tu, Dio, ma vogliamo incontrare te, parlare a te e che tu risponda. Quello è ciò che vogliamo, Signore. Oh, ti prego, Dio, in questo stesso istante, che tu mandi quello Spirito Santo nella stanza, questo umile piccolo luogo. Non c'è luogo degno in cui Lui venga. Ma prego, Dio, che nel tuo proprio modo lo mandi proprio ora nella stanza. Convinci le anime! E come ho detto poco fa, Signore, forse tu hai messo una pietra d'inciampo sulla via di qualcuno in merito a queste chiamate all'altare, supplicando e persuadendo le persone a salire. E quando torniamo indietro l'anno prossimo, li troviamo due volte più figli dell'inferno di quanto erano all'inizio. Come possono venire se tu non li convinci e non li accusi, il grande Spirito Santo? E ti prego, Signore Dio, se quel peccatore, uomo, donna, ragazzo, ragazza, si trova in questo edificio stamattina, che lo Spirito Santo entri con tale potenza di accusa al punto che lacrime scorreranno sulle loro guance e goccioleranno nella loro anima, Signore, affinché dal profondo del loro cuore credano e accettino Cristo. Concedilo, Signore, non hanno bisogno di nessun altare. La loro anima sarà l'altare. Concedilo, Signore. Allora vengono di tutto cuore a te e dicono: voglio essere battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei miei peccati di cui mi sono pentito. Concedilo, Signore. Riempili con lo Spirito Santo. Dacci oggi evangelisti nel mondo, non quelli che persuadono e tirano e fanno figlioli denominazionali. Dio, fai sorgere tu stesso dei figli. Porta le persone a pregare, Signore. Sto pensando alla casa di Cornelio. Non era mai accaduto prima ad un gentile, ma stavano digiunando e pregando. E quando quell'uomo di Dio, quel profeta, stette là, e mentre diceva queste parole, lo Spirito Santo cadde su di loro che sentirono la parola. Dio, concedi quel tipo di riunione. Mentre Pietro diceva queste parole, oh Dio, erano pronti, stavano digiunando, stavano aspettando, erano sinceri. Non erano solo aspetta, erano aspetta finché. Quegli apostoli aspettarono finché Dio scese fra loro e potevano vederlo e parlargli. Uscirono con cuori che carbonizzarono il mondo. Erano coraggiosi e rimasero in mezzo a luoghi dove avrebbe potuto significare il farsi tagliare la testa. Dissero, è giusto per noi ascoltare voi o le vostre organizzazioni o i vostri uomini denominazionali? Oppure ascolteremo Dio. Pensateci voi. E proprio diretti, appena furono lasciati andare, uscirono e predicarono ancora il nome di Gesù Cristo. Oh Dio, dacci quello, Signore. Fai sorgere questo di cui stai parlando nelle Scritture per noi. Ungilo, Signore. Lo richiedo. Mandalo, Signore. Oh Dio, i nostri cuori affamati gridano. Mandalo, Signore, che faccia tornare le persone di nuovo alla fede dei padri, che le allontanerà da questi pupazzi denominazionali in una reale esperienza con Dio, come fecero a Pentecoste. Di nuovo una vera chiesa, ardente, con lo stesso messaggio, la stessa fede, la stessa dottrina, la stessa Bibbia, lo stesso Dio con lo stesso segno. Fai sorgere un profeta per noi, Signore. Guarisci i malati che sono in mezzo a noi oggi, Signore. Ci sono coloro qui che sono bisognosi. Prego per loro, Padre. Sono stato così a lungo ad indugiare stamattina e ci sono coloro seduti qui. Una notte, mentre l'Apostolo Paolo stava predicando tutta la notte, un giovanotto cadde dall'edificio e si uccise. Si addormentò. Non intendeva farlo, ma egli si addormentò e cadde. La sua vita se n'era andata. E l'Apostolo pregò e la vita tornò di nuovo in lui. Oh Signore Dio, ci sono molti qui che sono caduti in malattia. E mentre abbiamo aspettato oltre il tempo di congedare la Chiesa, ci sono coloro che sono malati. Oh Dio, che quella potenza, quello Spirito Santo che viene personalmente in una colonna di fuoco, che dichiara se stesso e si rende noto di essere chi egli è, e noi lo crediamo, che egli circondi ogni persona qui dentro oggi. Guarisci i malati, riempi con lo Spirito, dai liberazione in ogni maniera, Signore, di cui abbiamo bisogno. Satura i nostri cuori con la fede immortale, Dio, con fede che non si compromette, poiché abbiamo il così, dice il Signore. Concedilo, Signore. È il tuo popolo, il tuo messaggio, la tua parola, i tuoi servitori. E il diavolo non ha presa su di noi. Egli non può nemmeno distruggerci quando questo tabernacolo sarà distrutto. Poiché se questo tabernacolo terreno sarà distrutto, ne abbiamo già uno che attende. Egli non può farci alcun male, perché tutto quello che è nemico nostro è nemico tuo, perché siamo tuoi. Siamo stati acquistati con un prezzo del prezioso sangue di Gesù. Quindi, voi diavoli, che avete legato queste persone con malattie, io vi ordino nel nome di Gesù Cristo di uscire da ognuno di loro, come servitore di Dio, dichiarando che questa parola è la verità. Voi lasciateli. Non avete diritti. Tutto quello che avete mai dichiarato di avere è stato cancellato al Calvario e non potete trattenerli ancora. Ora Dio dai ad ogni uomo e donna, ragazzo, ragazza qui dentro, fede per credere ciò. La parola è stata parlata. Se dite a questo monte spostati e non dubitate in cuor vostro, la preghiera di fede salverà il malato. Avrete ciò che avete chiesto. Lo sappiamo, abbiamo quella fiducia in Dio. Se abbiamo fede del tutto, se Dio vive in noi, lo crediamo. E so che è così, Signore. Quindi concedilo oggi per la malattia e la salvezza. Oppure devo aver detto, o dovrei aver detto, prima la salvezza e poi la malattia. Concedilo, Signore, perché l'anima ha più valore del corpo. Ma coloro che a volte la loro anima è salvata e questo vecchio corpo appartiene ancora a Satana ed egli sa che lo prenderà al tempo della fine. Lo spezzerà e lo manderà indietro, gli insetti ci strisceranno dentro e lo divoreranno, ma lui non toccherà mai quell'anima perché è il prezioso tesoro di Dio. E tramite quella vita, come da una foglia ritorna a Dio che l'ha data, si farà avanti nella prossima stagione con un corpo nuovo che Satana non potrà mai toccare. Neppure la vecchiaia o qualsiasi altra cosa possono toccarlo. Sarà un corpo glorificato. Aspettiamo quello, Signore. Ora benedici il tuo popolo. Sono tuoi e li affido nella tua mano. Lo chiedo nel nome di Gesù.
This day I say unto thee, for I have walked among thee, and have come this morning to surely bring the sign that shall be to this generation. For I say unto thee, these words which thou hast listened to, has it not been well said unto thee to give ear to these things which thou hast heard? Truly I say unto thee, my servant, yea, I have give great diligence in my spirit to come unto thee for this occasion. And because of this, thou hast set in motion, according to my spirit, the beginning of those things which thou hast spoken about. Glory. Truly I say unto thee this day, ye people, yea, I say, give diligence to these things and gird thyself under my truth. For I say that the impending things that are now taking place shall increase, and the spirit of destruction and madness shall surely take thee unawares. Yea, I say, give heed this morning, for mine invitation is to whosoever will. Yea, I say, look unto this word which thou hast heard this morning, and believe the sign which is brought into thy presence, for I am the Lord thy God that speaketh unto thee. Hallelujah.
Pray.
I speak unto thee, my prophet, this morning. I say, thou hast well broken my bread of life. And I say unto thee, I have cleaned thy heart. Thou art in a time of need, because thou needs the leading of thy spirit in this day and hour as never before, saith the Lord. And I say, my sheep are wandering about in the world, but I say, I have ordained thee from the foundation of the world to go. Especially to my lost sheep of Israel, for they require signs, and I have given thee that sign. I say unto thee, my people, that sign is within thy midst this morning. Thou must take heed of the word. For I say, my servant broke the word of life the way that I would have it to, for I have anointed it just the clay for this purpose, saith the Lord.
Gloria, lode. Quella non è la mia parola, quella è la sua parola. Oh, ciò che ci serve quest'ora, quest'ora in cui viviamo. Non comprendete, amici, che Dio non viene alle grandi celebrità. Egli dimora fra gli umili, i piccoli, le cose umili. Forse non comprendete cosa sta accadendo proprio ora, cosa si sta muovendo in questo edificio, cosa si sta muovendo fra queste persone proprio ora. Perché prima che lo Spirito Santo ha detto, prima che faccia loro alcuna cosa tramite il fratello Higginbotham, osservate questo messaggio perché l'ho portato io, qualcos'altro di simile, per avvertirvi di questa cosa che giunge. Guardate cos'è successo. Alcune cose, le scritture che ho annotato qui, non le ho mai neanche toccate e sono andato proprio lontano da loro, sono stato guidato là fuori dallo Spirito Santo. Vedete, alcune scritture non le ho neanche toccate, sono andato su un'altra cosa del tutto. Ogni tanto, ascoltando qualcuno che viene, mi giro e scopro dove si trovava. Lo Spirito ora sta parlando in ogni direzione. Oh, gente, siate onesti, siate sinceri, non cercate riposo su. Vedete, state cercando qualcosa di grande, luccicante. Quando tutti i profeti, anche Davide, disse, alla venuta del Signore, ogni monte sarà abbassato e i luoghi bassi saranno innalzati. Disse, i monti salteranno come montoni e le foglie batteranno le mani. Ebbene, le persone cosa pensano che sarebbe quando venne Gesù? Che cosa ne è venuto fuori? Un vecchio predicatore umile, non aveva istruzione. A 9 anni andò nel deserto, non per essere ammaestrato dall'uomo, ma per essere ammaestrato da Dio. Uscì e rimase con un pezzo di pelle di pecora avvolto attorno, con del pelo su tutto il volto, tutto peloso, e i capelli scendevano sul collo. Vivendo nel deserto di locuste, che sono cavallette, locuste selvatiche e miele, quando visse nel deserto, e venne, stette nel fango sulle rive e proclamò la venuta del Messia. E il Messia scese proprio un uomo ordinario fra le persone, fu battezzato. E tutti i profeti dichiararono di essere una delle cose più grandi che mai accaddero e fu così. Vedete, guardano che avvenga per qualcosa di grande, qualcosa di luccicante. Vedete, lo Spirito Santo non luccica, esso arde. Il luccicare è del mondo, l'ardere è di Dio. Ardi su di me, Signore, è la mia preghiera. Umiliami, prendimi, modellami e formami. Spirito del vivente Dio, muoviti di nuovo su di me. Modellami, formami, rendimi tuo, Signore. Rendimi soltanto. Sono alquanto consapevole che stamattina lo Spirito di Cristo si sta muovendo attorno in questo edificio qui. Il Dio che giudicherà il mondo è qui proprio ora, tanto certo quanto io mi trovo in questo pulpito. C'è stata una, due, tre conferme di ciò, della parola, proprio esattamente quello che disse la Bibbia. Lo avete sentito chiudersi in quel momento dopo ciò? Uno, due, tre, tutto in ordine spirituale, tutto in ordine scritturale. Oh, aprite i vostri cuori e comprendete. Oh, un tale tempo. Che cosa potrebbe accadere in questo tempo? Erano in un alto solaio, di unico accordo aspettando, perché coloro che aspettano il Signore riceveranno nuova forza, saliranno con ali come aquile. Non solo salire là e dire, Signore, mi dispiace i miei peccati, ora accetto per fede di avere lo Spirito Santo e allontanarsi. Coloro che aspettano il Signore, settimane, giorni, qualsiasi cosa sia, riceveranno nuove forze, saliranno con ali come aquile, correranno e non si affaticheranno, se cammineranno non si stancheranno. Insegnami, Signore, ad aspettare. Aspettare il Signore, giorno e notte, costantemente. Anna era nel Tempio, pregando costantemente, giorno e notte, quando portarono dentro Gesù. Lei entrò cieca nell'edificio, andò in giro. Una donna cieca mise le mani su di lui e benedì Dio, perché nella sua cecità fisica, nel suo spirito, lei era mossa dallo spirito fin dove si trovava lui. Là Simeone lo aspettava, dietro nella stanza di preghiera, là dietro sapeva di avere una promessa dallo Spirito Santo che non sarebbe morto, un uomo vecchio, 80, quasi 90 anni. Ed egli era, disse apertamente alle persone, non vedrò la morte finché non vedrò il Messia. E in quello stesso istante un piccolo bambino, che cos'era lui? Non una celebrità. Tutte le guardie sull'attenti quando fecero entrare il Messia, avvolto in modo molto amabile, bello e carino, e speziato e profumato come piccoli bambini che vengono per essere consacrati. Ma una piccola madre, di cui si era parlato male, dissero, lei ha avuto un bambino fuori dal vincolo matrimoniale. avvolto in stracci, il giogo, stoffa del giogo del bue avvolta attorno a lui, camminando per l'edificio, e tutti continuavano a mantenersi a distanza da lui. Ma ecco venire quel piccolo gruppo, Anna per dirne una, Simeone un altro, camminando lungo la fila, non sapendo quando lo avrebbe visto, e alzò le mani e disse: Signore, lascia che ora il tuo servo si diparta in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Vedete, niente di grande, luccicante, un ardore, e sebbene se ne parlasse male, era un segno, e oggi si parla male del segno, non ha cooperazione, esso se ne parla male ed è chiamato di tutto, ma è un segno che viene trascurato, un segno di cui si parla male, la Bibbia parla di ciò, un segno di cui si parla male. Ricordiamo questo mentre viaggiamo verso le nostre case, non lasciate mai che questo messaggio muoia lontano dai vostri cuori, qualsiasi cosa facciate non fatelo. Meditate su questo, giorno e notte, e pregate, giorno e notte, che Dio ora faccia sorgere il suo testimone. Siamo pronti, perché credo, presto, che il tempo non sarà più. Stiamo venendo, come quando sarà, fratello Branham? Non lo so, forse oggi, potrebbe essere domani. Se non è oggi, lo aspetterò domani. Potrebbe essere quest'anno, l'anno prossimo, 10 anni, forse 30 anni, non so quando sarà. Ma io dico, da ora innanzi, siate pronti in ogni minuto. E non prendete solo qualcosa di ordinario, non fatelo, non riposate giorno e notte finché non avete parlato a Dio. Trattenetevi dal fanatismo, non eccitatevi nell'emozione, non fatelo. Quello è ciò che porta così tanta roba radicale e ne rende le persone timorose, vedete? È a motivo del fanatismo radicale. Non accettatelo, affatto, rimanete proprio là finché parlerete a Dio. Dopotutto, è la vostra anima e siete voi quelli che passeranno l'eternità al di là. E siate certi di non stringere solo le mani e dire un credo oppure accettare qualcosa per fede. Non fatelo, parlate a Dio, lasciate che Dio vi parli e osservate che cosa vi accade, osservate i vostri desideri, quello che accade, allora saprete se avete parlato a Dio o meno. Per voi che stamattina lo avete creduto, per voi, e io ho parlato in merito alle chiamate all'altare, sapete come si faceva nella Bibbia? Quanti credevano al Signore erano battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei peccati. Se non siete mai, non abbiamo mai avuto chiamate all'altare, non hanno mai fatto avvicinare le persone, quando lo fate, prendete di tutto. Ecco un tizio che viene all'altare dall'aspetto arrogante e si inginocchia perché qualcuno ha cercato di prenderlo. Voi farete il doppio della fatica a prenderlo mai di nuovo, vedete? E che cosa fate? Fate entrare di tutto. E Gesù disse, tutti coloro che il Padre mi ha dato verranno a me. Rimanete con quella parola. Dio ne farà il resto. È giusto. Dio ne farà il resto. Dio vi benedica. Spero di vedervi ancora stasera. Spero ognuno di voi che potrà. So che molte persone dovranno rimanere fuori, lontano. Io verrò giù stasera per ascoltare il mio fratello, se sarà la volontà di Dio. Non voglio prendere entrambi i suoi messaggi. E il fratello Neville è un dolce uomo di Dio. Io so chi, quando lo sento predicare, so che viene direttamente dal suo cuore, lo so. E fratello Neville, come ha detto l'altra sera a quel commento, disse che ho fatto un'affermazione, un giorno lo battezzerò nel nome di Gesù. L'ho fatto. Perché? Ho visto in lui la sincerità e l'onestà. Sapevo che se egli poteva mai essergli dato, e vedendo che egli poteva veramente vedere ciò, i suoi occhi si sarebbero aperti, lo avrebbe ricevuto. Ho aspettato e dicendo alla Chiesa, non preoccupatevi, quel predicatore metodista andrà tutto bene. Ed eccolo qui oggi, un pastore del tabernacolo, tanto solido nell'opera quanto possa esserlo nel messaggio. Egli crede a Dio. E io so, quando sento venire qualcosa dal fratello Neville, so che è genuina, che viene da Dio, perché egli è quel genere d'uomo. Ho imposto le mani sui vostri fazzoletti su cui si è pregato, confidando che ognuno di voi abbia ricevuto una benedizione da Dio. Confido che Dio sia nel vostro cuore. Noi non veniamo qui per ottenere una benedizione da Dio, tanto per venire qui. Ogni giorno che facciamo un respiro abbiamo una benedizione da Dio. Quello che è venuto veniamo a fare qui è una correzione, per tagliare via, per circoncidere i nostri cuori, per andare davanti a Dio e per credere a Dio con tutti i nostri cuori. Ricordate la parola del Signore e non dimenticate, non mancate di guardare un segno verace mandato da Dio. E allora volgerò il servizio al fratello Neville per lasciargli dire qualsiasi cosa voglia dire.
I'm telling you, I've known that God confirmed what we expected in the first of the service. As I look across this number of faces this morning, I know that it has been well that you have been here. And it has been good that I have been here. And I was supposed to be here, and you were supposed to be here. Your mission has been correctly fulfilled if you esteem it to be so. What you have this morning, you can have because you received it of God. And immediately we're having baptism service following this, and Brother Willard Collins will be officiating in the baptism service, and we have two or more candidates, and we'd like to see 100 candidates for baptism in the name of Jesus Christ this morning.
Amen.
Determined to display your faith in a manifest fashion. Faith is never worth... Faith spoken of is no good, but faith demonstrated is the order of the Bible.
Amen.
Through obedience, faith can be demonstrated. May God grant to anyone this morning that's here that feels disposed to so do. May you come if this is a little out of your order of what you'd planned, or maybe you had an appointment immediately to make or something. If you can afford to delay that and go through with this act of obedience, I believe as your humble brother in Christ and as a co-worker together with the prophet of God, I believe it'd be your best choice to make that decision now.
God grant.
And grant that you will come and take your place among the others who are to be baptized, that you might be in this number making up the little flock. Oh, it's wonderful, isn't it, to be one of His and to be according to His Word. Shall we all stand together as we get ready to dismiss? Next Sunday, Brother Branham will be back with us again. Let's remember that announcement. He said he would be down here tonight, but he didn't say he would minister. However, my desire is always that he would. And he need have no fear about where I stand on that. My desire is most certainly, knowing that the message and the office that he has is a great need of this last day. I give place any time. I'll say this in the presence of the people and him. I am gladly give place.
Yes.
Any time.
Amen.
In any service.
Amen.
For this important message,
amen,
which I believe, because God spoke through two of us this morning, signifying the sign of this. And I am delighted to have the privilege of being able to just be one that can give place to it.
Yes.
And I would tonight that I would be glad to if our brother and God's servant and prophet was so disposed to do so. I most gladly will give place to it. Just only at His word, whatever He feels. But He has spoken, and we'll just rest the conclusion of the whole thing in the hands of Almighty God.
Non si potrebbe chiedere niente di più dolce, potreste, da un vero fratello? Il motivo per cui io, vedete amici, io so che mi amate, amate il fratello Neville, amate tutto il popolo di Dio, ci amiamo l'un l'altro. Se c'è mai stato un tempo in cui dovremmo amarci l'un l'altro, è oggi. Dovremmo essere così vicini, fratello, che noi proprio saremmo più che veri fratelli e sorelle di sangue. Quello è l'amore che dovremmo avere nei nostri cuori l'un per l'altro, la più alta riverenza e rispetto. E mi piace quello, mi piace quella cosa reale. E qui il fratello Neville, il fratello Higginbotham, fratello, credo che quello fosse fratello Funk, non sembra neanche lui che ha dato quel messaggio là che venne, sono venuti da Dio quei messaggi, amici. L'hanno fatto davvero, chiunque abbia discernimento spirituale, spirituale lo sa. Ma ecco che cos'è. Venendo, mi piace così tanto il fratello Neville che penso questo, vedete. Non mi piace dire niente se non ho davvero qualcosa da Dio da dirvi, vedete. E ho avuto questo sul mio cuore circa 2 o 3 giorni fa e non l'ho osservato molto fino alla scorsa notte, ho scorso alcune scritture. Ecco il motivo per cui vengo a tenerlo. Ora non è più nelle mie mani, vedete. Qualsiasi cosa ne facciate, quello sta a voi, vedete. Ma non è più nelle mie mani. Ma il fratello Neville ed io siamo proprio in quel modo. Se scendo qui a volte solo per parlare e qualcosa del genere, il fratello Neville ha un messaggio da Dio, io mi metto a sedere. Sì, davvero, darei spazio al messaggio di Dio, sempre, vedete. Ecco il modo in cui facciamo l'uno all'altro. Ecco perché dico, se Dio non mi dà niente, allora forse solo per parlare, e se Dio dà qualcosa al fratello Neville, quando sia, e io sono proprio qui al pulpito domenica mattina, domenica sera, quando sia, il fratello Neville farebbe solo, egli sarebbe abbastanza un fratello, verrebbe da me, direbbe, fratello Branham, credo che tu sia un servitore di Dio, ma il Signore mi ha appena dato un messaggio. Lo farai, non è vero? Sì, Signore. Farei lo stesso con lui se egli dovesse parlare, dire, fratello Neville, mi scuserai, Dio mi ha dato un messaggio, devo dirlo alle persone proprio ora, ed egli, il fratello Neville, si farebbe da parte. Ognuno di noi, per l'altro. Vedete, ecco il modo in cui lo facciamo. E allora, se non ho alcuna cosa determinata, allora io amo proprio sentirlo predicare. L'ho sentito, quanti l'hanno sentito la scorsa domenica sera? Un tale messaggio meraviglioso, vi dico. Si collegò proprio a quello che fu detto nel mattino. E gente, vi dico, avete abbastanza parola di Dio che di certo dovreste vivere giusti ed essere a posto. Dio vi benedica ora. Fratello Neville.